Lascio subito la parola al nostro segretario generale, la dottoressa Perucchini, per l'appello. Prego, dottoressa.
Tinivella Anna, presente. Cerutti Franco, presente. Zanetti Andrea, presente. Vezzola Giancarlo, presente. Valsesia Francesco, presente. Zanetti Elisa, presente. Bo Vincenzo, presente. Godio Gianluca, assente. Vicario Diego, presente. Mora Andrea, presente. Cerutti Angelo, presente. Pastore Pierluigi, presente. Pagano Assan, assente. Brigonzi Margherita, presente. Barcellini Giovanni, presente. Nonnis Roberto, assente. Fontanetto Massimo, presente.
Dottoressa Perucchini, il consigliere Pagano ha dichiarato che arriverà in ritardo. Constatata la presenza del numero legale, dichiaro valida la seduta di Consiglio Comunale odierna e vi ricordo inoltre che con delibera numero 6 dell'11 marzo 2013 di Consiglio Comunale anche questa seduta verranno fatte delle riprese audio-video e verranno trasmesse in tempo reale su internet. Passiamo quindi subito al primo argomento all'ordine del giorno, oggetto comunicazione del sindaco. La parola al nostro sindaco, dottoressa Tinivella. Poiché non ci sono comunicazioni al punto primo dell'ordine del giorno, passiamo alla proposta di delibera numero 2 e numero 3 all'ordine del giorno. Vi ricordo che in sede di conferenza dei capigruppo si è deciso di, visto il tema unico delle due delibere, di discuterle insieme e poi naturalmente votarle singolarmente. Quindi, la proposta di delibera numero 2 ha ad oggetto tassa sui rifiuti tari e approvazione del piano finanziario per il 2014, mentre la proposta di delibera numero 3 è ad oggetto tassa sui rifiuti tari e approvazione delle tariffe per l'anno 2014. Lascio la parola al nostro relatore, l'assessore Zanetti Ignazio. Prego.
Grazie Presidente, signor Sindaco, colleghi consiglieri, assessori e pubblico, buonasera a tutti voi. Come appunto ricordava il Presidente, discutiamo assieme le due delibere, sono due delibere che riguardano la Tari e la tassa dei rifiuti solidi urbani, quindi la tassa rifiuti. Faccio un piccolo promemoria ai consiglieri che non hanno avuto modo di partecipare alla Commissione Bilancio, che si è riunita tre volte nell'esaminare il provvedimento e ha preso delle comunque importanti decisioni che questa sera sottoponiamo al Consiglio. Ecco, voi sapete, nel 2013 siamo passati dalla TARSU e quindi dalla tassa dei rifiuti solidi, che per anni ha regolato quindi il pagamento del corrispettivo per quanto riguarda lo smaltimento e la raccolta dei rifiuti solidi urbani, siamo passati alla TARES. La TARES, per TARES intendeva tassa rifiuti e servizi. Nel 2013 la parte servizi di questa tariffa, perché una tariffa non è più una tassa, la parte servizi era intesa in una maggiorazione di 30 centesimi al metro quadro che il governo, che lo Stato indicava come servizi comunali, ma che ha incamerato direttamente. Quindi questa maggiorazione nel 2013 è stata incassata dallo Stato centrale. Nel 2013, verso la fine, è stata modificata ulteriormente, quindi per l'ennesima volta, la tassazione sui rifiuti e sui servizi. È stata introdotta la TASI, che abbiamo avuto modo di vedere e di applicare nel mese di maggio, ed è stata introdotta la Tari, quindi viene praticamente scomposta di quella parte relativa ai servizi. Mi permetto solo di portare a conoscenza del Consiglio Comunale di una delibera che poco prima, avendo fatto giunta, abbiamo assunto come giunta, tanta una possibilità che il Governo ha dato, è stata quella di adottare il provvedimento che fa sì che chi non ha versato IMU e TASI entro il 16 di giugno la possa versare entro il 16 di luglio senza il rischio di intercorrere in sanzioni, maggiorazioni o ravvedimenti. Questo è perché la confusione generale che si è creata in quel momento tra le elezioni, l'approvazione dei comuni a mio avviso virtuosi come il nostro, che ha approvato per tempo la tassa sui servizi, la sua regolare pubblicazione, ecco, probabilmente la confusione generata anche magari dai mezzi di informazione, ma dagli stessi provvedimenti che si susseguivano e si alternavano, ecco, ha creato probabilmente confusione. Noi abbiamo accolto questa possibilità, quindi la Giunta da tempo, fino al 16 di luglio, a chi non l'avesse fatto, di versare senza intercorrere in sanzioni la TASI. E la TARI, tornando quindi a noi, le due delibere, la prima è l'approvazione del piano finanziario. Abbiamo fatto lo stesso provvedimento lo scorso anno. All'interno della delibera, infatti, voi potete vedere, a parte quella che è la relazione sulla gestione e sulla finalità della gestione dei rifiuti e la modalità di effettuamento della raccolta, che indicano quindi come viene raccolto e poi smaltito i rifiuti, nella parte tabellare economica sono rapportate in raffronto quelle che sono i due piani finanziari del 2013 e del 2014, che sono la base che ci permette poi di andare a calcolare quelle che sono le tariffe che i nostri cittadini, noi cittadini, saremo chiamati a corrispondere. Tra l'altro, sempre nella giunta di prima, così come concesso dal regolamento, per quest'anno, anno comunque eccezionale, nel senso che cambiando per l'ennesima volta la tassazione, se nel nostro regolamento le rate che saranno chiamate a pagare i contribuenti sono fissate in numero di 4, per quest'anno, essendo il tempo di approvazione del regolamento stesso, del regolamento delle tariffe, appunto praticamente il primo di luglio, abbiamo fissato le rate in numero di 2, e per il mese, per la metà di settembre la prima e la metà di novembre la seconda, in modo da non sovrapporle poi a dicembre insieme al pagamento di IMU e TASI. Quindi nel piano finanziario voi vedete la differenza sostanziale, una diminuzione di circa 4.000 euro dei costi dello scorso anno, quindi dal 2013 al 2014, si attesta quindi la TARI su 2.970.634 euro, la TARES dell'anno scorso era appunto di 2.974.229. Passerei quindi all'illustrazione della delibera della tassa sui rifiuti, dell'approvazione delle tariffe. Quest'anno abbiamo avuto la possibilità di riprendere la gestione tariffaria, appunto cambiando da TARES a TARI. Abbiamo avuto la possibilità normativa di intervenire all'interno di alcune tariffe, modulandole in aumento o in riduzione, sempre all'interno di determinati limiti, perché la commissione con la quale abbiamo lavorato e elaborato questa proposta, prendendo comunque spunto dal fatto che dal passaggio di TARES da TARSU alla TARES ci sono stati anche diversi aumenti consistenti per determinate categorie non residenziali, ecco, che già lo scorso anno il Comune aveva tenuto al minimo, nel senso si era applicato il minimo che si poteva applicare rispetto alla formulazione poi della tariffa stessa. Quest'anno c'è stata la possibilità di poterle modificare sia in diminuzione che in aumento, e quindi il lavoro della Commissione, partendo dal presupposto che la tariffa residenziale, cioè quella che pagano i cittadini privati, non si modifica nel rispetto al 2013, anzi ha una riduzione ma di pochi euro in totale rispetto al totale, appunto, secondo poi delle metrature, del numero degli abitanti, degli occupanti, della tariffa stessa. Ecco, è intervenuta invece per cercare di riequilibrare quella che a noi era sembrata essere comunque una stortura rispetto a un passaggio da una tassazione precedente a una tariffazione successiva. Mi permetto di segnalarveli, non sono tantissimi gli interventi, sono circa una quindicina sulle 30 categorie della TARI che vengono a essere modificate. Alcune hanno modifiche di lieve importo, ma comunque parliamo di termini percentuali, ve le elenco lo stesso. Vengono aumentati del 4,86% i campeggi distributori di carburanti, gli impianti sportivi, del 5,8% le esposizioni e gli autosaloni, viene diminuito del 15,59% gli alberghi con ristorante, del 6,73% in meno agli alberghi senza ristorante, vengono aumentati, viene aumentato del 2,41% l'ospedale, aumentato del 4,49% uffici, agenzie e studi professionali, aumentati del 49,77% le banche e gli istituti di credito, del 4,47% in aumento per edicole, farmacie, tabaccaio e plurilicenze, del 5,95% in aumento i negozi, no aspettate, perché qua le edicole e le farmacie del 5,95, ho sbagliato, del 4,47 erano negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli. Aumento del 4,17% dei negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato, vi leggo tutto quello che è ricompreso nelle varie categorie. Aumento del 49,77% dei banchi di mercato di uso durevole, abbiamo quasi finito. Aumento del 9,47% delle attività industriali con capannoni di produzione, del 22,86% in aumento delle attività artigianali di produzione di beni specifici, poi abbiamo una riduzione, due riduzioni, del 20,12% di ristoranti, tratterie, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub e birrerie, riduzione del 20,12% di mense, birrerie e hamburgerie, un aumento del 4% per supermercati, pane, pasta, macellerie, salumi, formaggi e generi alimentari, una diminuzione del 30% per ortofrutta, pescherie, fiori, piante e pizza al taglio, un aumento del 6,72% per ipermercati di genere misto e un aumento del 49,77% per banchi di mercato di genere alimentare. Queste rimodulazioni in aumento e in diminuzione viene comunque contenuta all'interno delle categorie non residenziali, cioè gli interventi che sono stati fatti sono interventi che la Commissione ha avuto modo di esaminare approfonditamente rispetto a davvero a un passaggio a volte molto distorto da Tarso a Tare, ma con tutte queste sigle si comincia ad andare in confusione, e quindi quest'anno, avendone avuto la possibilità, si è cercato di, come ripetevo, di andare ad aggiustare il tiro, sia per quelle categorie che avevano avuto i maggiori aumenti rispetto al suddetto passaggio, ma anche per le categorie che avevano avuto le maggiori diminuzioni, perché quando sentite che si è aumentato del 49% le banche, faccio un esempio, è perché da un passaggio all'altro, pur già lo scorso anno avendo portato al massimo quella che era la tariffa applicabile a quella specifica categoria, era veramente ridicola rispetto a quanto prima invece era sempre stato pagato dagli istituti di credito. Quindi questo è stato sicuramente un lavoro molto attento e puntuale. La Commissione ha avuto modo di esaminare e di discutere ampiamente la delibera, le varie possibilità che potevamo prendere, che ci sono concesse quindi dalla normativa ad oggi vigente. Speriamo che questa normativa rimanga anche per il prossimo anno, non da essere poi costretti nell'applicazione delle TARI del 2015 a rivedere ancora in aumento o diminuzione queste tariffe. Riteniamo che con questo intervento si sia riusciti quantomeno a ristabilire un equilibrio che l'anno scorso era, a nostro avviso, saltato. E quindi con l'approvazione di queste tariffe, successivamente alla loro approvazione, il Comune provvederà, penso entro fine mese, ma comunque al massimo per i primi di agosto, a spedire a casa ai contribuenti i moduli F24 per il pagamento della tassa rifiuti. Ripeto, pagamento della tassa rifiuti che quest'anno sarà solo ricompresa in quella, nella tassazione comunale, e non ci sarà più da versare appunto quei 30 centesimi al metro quadro che invece abbiamo dovuto pagare lo scorso anno. Io lascerei la parola al Consiglio Comunale, pronto a intervenire se ci sono e se ci saranno delle richieste di approfondimento. Grazie.
Grazie all'assessore, la parola al consigliere che volesse intervenire. Prego. Consigliere Pastore, lei ha la parola, prego.
Buonasera a tutti, grazie Presidente, buonasera signor Sindaco. Allora, è sempre una deliberazione molto difficile anche da capire, da comprendere questa, perché i coefficienti che vengono applicati sono comunque dei coefficienti che ancora una volta vanno chiaramente ad aumentare la tassazione, soprattutto non tanto sulle famiglie, perché mi sembra di aver capito che sulle famiglie, diciamo, al di là di quelle che sono famiglie numerose, ci sia una, grosso modo un allineamento sulle vecchie tariffe, però sulle attività produttive come sempre c'è una pressione che aumenta, perché questi aumenti che sono messi, che l'assessore ci ha detto sui negozi, a parte le banche, ma sui negozi, sull'ospedale per esempio, sulle attività artigianali, credo che siano degli aumenti importanti. Questa deliberazione però, quello che mi lascia perplesso è che questa deliberazione è figlia di un'impostazione che spero dall'anno prossimo, da quest'anno, verrà cambiata, perché è figlia di un di questo piano di servizi, cioè il piano di gestione dei servizi soci urbani che era stato formulato dalla precedente consiglio di amministrazione, così mi sembra di ricordare. Quindi risente di una serie di iniziative che a mio parere sono non condivisibili. Voglio fare soltanto riferimento ad alcune questioni. L'obiettivo di legge della raccolta differenziata era stabilito per legge al 65% entro il 31/12/2012. Questo è stabilito dalla normativa. Noi a questa data, al 31/12/2012, in base ai dati che ho raccolto, siamo arrivati al 56,6%. Quindi c'è stata, come abbiamo già detto più volte, una riduzione della raccolta differenziata, perché ci sono stati dei momenti in cui la raccolta differenziata era arrivata al 58%, quindi progressivamente è diminuito questo discorso. Questo mancato raggiungimento degli obiettivi in realtà ha fatto sì che noi non potessimo godere di alcune agevolazioni, e questo sta scritto nella vostra deliberazione. Quindi a mio giudizio questa situazione è penalizzante per il Comune di Borgomanero, ma è penalizzante perché ci sono state delle manchevolezze, se così possiamo dire, durante il servizio. Certo, la verifica di alcune utenze selezionate, e mi riferisco per esempio sui grandi supermercati, dove probabilmente lì è un punto debole, perché lì se si fa una verifica di queste utenze selezionate si può capire se effettivamente fanno un servizio, fanno una raccolta differenziata o no, oppure questa raccolta viene fatta sull'indistinto, perché il fatto che ci siano dei punti deboli e questi punti deboli non siano stati analizzati, approfonditi, fa sì che noi abbiamo perso punti in percentuale sulla raccolta e non abbiamo potuto godere, come ho detto prima, delle agevolazioni che la legge prevedeva. Poi voglio dire, questo discorso invece delle aliquote, io l'avevo già sottolineato la volta scorsa. Io sono andato a rivedermi la legge finanziaria del 2011, che era quella che fissava le tariffe, era la legge 22/12/2011, la 214. Ai commi 15 e 19 dell'articolo 14 consentiva già allora la rimodulazione delle tariffe più vantaggiose, qualora era, in sostanza, era data possibilità o facoltà al Consiglio Comunale di decidere di avere un certo margine di manovra, in buona sostanza, mentre l'altra volta c'era stato detto che questo il range era fisso, non potevamo muoverci all'interno di quella cosa. Io ho cercato di approfondire il problema e secondo me, in base a questa legge, che è la legge finanziaria, cioè la legge 2212/2011, numero 214, l'articolo 14, i comma di 15 e 19, dava la facoltà ai comuni di rimodulare o comunque di intervenire sulle tariffe e non considerare queste tariffe come se fossero scolpite nel granito, cosa che è stata fatta. Adesso però cerchiamo di fare un passo avanti, però credo che ben venga questo, diciamo, rimodulazione delle tariffe in funzione delle attività, però questa rimodulazione a mio giudizio va ancora una volta un po' a penalizzare quelle che sono le attività produttive, che in questo momento sono ancora attività che hanno altre difficoltà sul credito, difficoltà nei pagamenti, difficoltà a trovare lavoro, difficoltà a trovare anche un giusto equilibrio nel mercato. Quindi la perplessità su questa deliberazione mi viene, cioè la esplicito in questo modo, insomma. Un'altra cosa che volevo capire dall'assessore è questa: nel piano di gestione, diciamo, del 2014, volevo capire se il contributo CONAI, che viene, diciamo, citato, e lo smaltimento dei rifiuti, diciamo, dei rifiuti selezionati, quindi dell'alluminio, del verde, della carta, avviene tramite gara oppure avviene, questo so che può essere una domanda che magari in particolare, però vorrei capire se avviene tramite gara oppure avviene per consuetudine sempre sulle stesse ditte, per tradizione sempre sulle stesse ditte. Grazie.
Grazie consigliere, lascio subito la parola al nostro assessore per la risposta. Prego assessore Zanetta.
Grazie presidente. Beh, consigliere, mi spiace perché il lavoro che è stato fatto, l'ho detto prima, l'abbiamo fatto in commissione, abbiamo accolto un lavoro che è stato condiviso in commissione, compreso gli aumenti e le diminuzioni che sono state fatte. E questo è, cioè, comunque, se non è d'accordo mi spiace, però la commissione in sé, la maggioranza dei presenti, questo ha deciso e noi abbiamo accolto di seguire la decisione e abbiamo discusso assieme, quindi è stato un lavoro fatto tra maggioranza e minoranza di questo Consiglio Comunale, a mio avviso in assoluta armonia, andando comunque a cercare di equilibrare, di riequilibrare quello che ho detto prima. Poi le attività industriali che aumentano, come dice lei, del 9,47%, vanno a pagare quest'anno 2,14 euro al metro quadro, ne pagavano 2,23 con la Tarsu, quindi non è che ci sono stati aumenti di chissà quale genere. Comunque decisione presa all'interno della Commissione, si poteva anche lasciarle invariate, ma d'altra parte quando si fanno delle riduzioni all'interno di una stessa area, se non si fanno anche degli aumenti, capisce ben che o si aumenta qualcosa per ridurre qualcos'altro, o altrimenti si ribalta sui privati. Dopodiché, invece di mantenere invariati i privati, avremmo magari ridotto l'ortofrutta, che sono passate da 6,60 euro a 16, no? Questo era, e noi l'abbiamo riportato riabbassandolo a 11, cioè questo aumento del 150%, insomma, di quanto è stato rimodulato, ma se non si andavano ad aumentare da un'altra parte finivano ad aumentare la tariffa dei privati. Quindi o si riducevano e si aumentava contestualmente qualcuno, o non si faceva niente, o andavano sui privati. La Commissione ha guardato quelle che sono stati le diminuzioni più consistenti di un passaggio da Tares a Tarsu a Tares, e ha cercato quindi di equilibrare queste diminuzioni che abbiamo fatto aumentando queste categorie, altrimenti non si poteva fare niente, perché se vado a togliere delle entrate no? Da qualche parte questi soldi devono comunque rientrare, giusto? Quindi questo è stato il lavoro, poi può non essere condiviso, potevamo lasciare invariate le attività industriali, non toccavamo niente a nessuno e stasera saremmo stati qua a dire che la legge del 2011, che è stata modificata a dicembre del 2013, noi a dicembre del 2013 potevamo rivedere in aumento e diminuzione quello che abbiamo fatto quest'anno le tariffe. Domanda, consigliere, era fattibile secondo lei? Cioè, noi a dicembre dovevamo riprendere, rivedere tutte le tariffe, dire abbiamo scherzato, vi rimandiamo a casa un altro F24 da pagare entro magari, cos'era, gennaio, avevano spostato il pagamento, perché avremmo rimodulato quello che oggi stiamo comunque contestando, perché quando si rimodula qualcosa, ripeto, se abbasso a qualcuno devo aumentare a qualcun altro. Non abbiamo voluto aumentare la parte residenziale e quindi all'interno della categoria non residenziale abbiamo dovuto fare equilibrare questi aumenti e diminuzioni, questi riequilibri rispetto a una situazione precedente che non dava problemi a nessuno e che quando è cambiata lo scorso anno tutti ci hanno lasciati abbastanza perplessi, tanto che eravamo già intervenuti abbassando al minimo quello che potevamo abbassare, lasciando più o meno invariato, faccio un esempio, le attività industriali lo scorso anno erano già state portate, e ripeto, sempre con un lavoro condiviso, al 100% della possibilità di aumento, al 100%, quindi avevamo già applicato il massimo che potevamo applicare, appunto perché la riduzione era talmente tanta rispetto al precedente che suggeriva e quindi la possibilità di doverlo aumentare. Quindi passiamo da Tares, da Tarsu con una diminuzione consistente, riequilibriamo in aumento, però ecco, venerdì abbiamo ancora aumentato sulle attività, ma c'ha ragione, dovevamo lasciare invariato, però se lasciavamo invariato tanto vale ricordare che potevamo variare le tariffe. Cioè, io sono contento di aver condiviso, e ripeto, per ben tre sedute, questo che comunque è un lavoro importante che è stato fatto, e questo argomento insieme alla Commissione, perché non è materia, cioè non è solo l'assessore Zanetto o la Giunta che vuole cercare di e decide di, abbiamo voluto condividerla con tutti, ascoltando tutti e cercando di fare la cosa migliore. Non esisterà mai la cosa migliore, potevamo tornare alla Tarsu, in quel caso le industrie avrebbero pagato di più di quello che comunque pagano oggi, e questo è quanto. Poi ripeto, e mi soffermo su prima, potevamo modificarlo, però diciamo anche al Consiglio le cose come stanno, potevamo modificarlo a dicembre 2013, rimettendo in discussione tutto in tempi che non so, perché comunque ci sarebbe voluto tempo, e con costi che poi sarebbero stati ribaltati dentro, perché spedire a casa raccomandate a, quanti sono? 10.000? 11.000 famiglie ha comunque il suo costo, perché che costerà? Quanto spendiamo per una spedizione più o meno? Sui 10.000 euro, però ripeto, ma anche il tempo, no? Devono poi arrivare a dicembre e dire vabbè, mi hai mandato a casa il bollettino al mese di luglio, mi hai fatto pagare a settembre l'acconto e a dicembre, se era così, il saldo, il 16, e nel frattempo mi cambi le carte per scontarmi qualche cosa, che comunque avrebbe dovuto passare, perché anche il lavoro non è che si può fare, o l'abbiamo fatto in 4-4-8, perché non va bene lo stesso, nonostante il tempo che ci abbiamo messo. E per quanto riguarda il CONAI, non lo so, io se faccio l'assessore al bilancio e non mi occupo di rifiuti, non mi occupo di consorzio rifiuti, e quindi quella parte lì non la seguo. Noi guardiamo i conteggi, il piano finanziario, nel rispetto come ci viene comunque presentato, per quanto ho capito e via. Poi le varie procedure, mi spiace, ma non le conosco e non le posso rispondere.
Grazie. Grazie assessore, la parola al nostro sindaco, è quella a precisare.
No, aggiungo una cosa, perché non so se tutti sono i presenti, soprattutto ovviamente chi non è consigliere o assessore lo sa, però è da chiarire magari un concetto di base, cioè i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti devono essere coperti al 100% dai cittadini o dalle imprese che pagano questa tassa. Non è che il comune può intervenire, costa 100, 100 deve essere incassato, questo è fondamentale da capire. E in questo senso, quando l'assessore diceva se aumento a qualcuno devo diminuire ad altri e viceversa, se voglio diminuire a qualcuno devo aumentare ad altri. Quindi possiamo raccontarcela come vogliamo, poi ognuno ovviamente può scegliere se far pagare di più ai cittadini, quindi ai residenti, piuttosto che alle industrie, piuttosto che alle banche, piuttosto che... Però la nostra scelta è stata quella di non toccare assolutamente le tariffe dei residenti e di andare quindi a rimodulare altre tariffe per avere sempre questa copertura del 100%. Quindi era solo una nota così per chi non è all'interno magari del meccanismo. Per quanto riguarda invece il discorso del piano industriale, è quello che avevate appunto approvato voi nel 2006, io ero consigliere comunale allora, lo ricordo, e scade, ha una scadenza a breve, quindi come abbiamo visto in commissione, perché abbiamo voluto appunto per quelli che hanno la possibilità tra i consiglieri comunali di partecipare alle commissioni, perché ovviamente c'è chi viene sempre e chi non viene mai, però in questa commissione in particolare abbiamo invitato il nuovo presidente del Medio Novarese Ambiente e con lui abbiamo appunto analizzato alcune criticità, è stato condiviso fra tutti, dell'attuale piano industriale, che è quello del 2006, proprio per raccogliere segnalazioni, per andare a rivedere alcune criticità che, come immagino, dobbiamo assolutamente riconoscere che, essendo questo piano industriale datato di quasi 10 anni, e ricordo che quando l'avevamo approvato allora in Consiglio Comunale era la prima volta che si andava ad affrontare il problema della raccolta differenziata tra mille difficoltà, mi ricordo che poi era stato aggiustato il tiro perché all'inizio i problemi più grossi erano sul fatto che non c'era il porta a porta, ma venivano praticamente conferiti in queste piccole isole ecologiche che ciascuno poi aveva davanti a casa, dove succedeva di tutto di più, quindi l'allora amministrazione, della quale anch'io facevo parte come consigliere d'opposizione, aveva dovuto rivedere una serie di cose che inevitabilmente non si potevano prevedere prima, quindi il tiro si è andato aggiustando in questi anni. Adesso, con la disponibilità e con la collaborazione ovviamente del Medio Novarese Ambiente, si sta rivedendo questo piano industriale con una serie di modifiche, ma è chiaro che se vogliamo andare a incidere sui costi bisognerà anche capire cosa può succedere nel mondo delle discariche, del conferimento dei rifiuti, perché anche lì ci sono dei costi che sarebbe molto interessante poter contenere. Quindi siccome io faccio parte del lato, è già stato convocata sia l'assemblea che il consiglio d'amministrazione del lato dei rifiuti per i primi di luglio, per il mese di luglio, cioè la data non me la ricordo esattamente, comunque faremo partire le convocazioni proprio per valutare anche in ambito di ATO, quindi non solo per quanto riguarda gli aspetti della parte nord della provincia di Novara, ma anche per quanto riguarda le problematiche relative al medio novarese, al consorzio rifiuti del basso novarese, per vedere insieme quelle che possono essere le vere proprie politiche relative ai piani finanziari dei prossimi anni, quindi grande impegno e condivisione come sempre nelle nostre commissioni.
Grazie signor Sindaco, la parola a qualche altro consigliere che volesse intervenire. Prego consigliere Brigonzi.
Buonasera a tutti. Più che sul piano tariffario, noi volevamo un attimo porre attenzione al piano finanziario per l'esercizio 2014, che abbiamo riguardato, rivisto con calma ed attenzione. Ecco, proprio nella pagina 1 parla di un'economica ed efficiente gestione dei rifiuti. Sull'efficiente possiamo anche essere abbastanza d'accordo. Sull'economica non più di tanto, e riflettendo abbiamo pensato che quando è stata un po' sul territorio nazionale introdotta la pratica correttissima della raccolta differenziata, è stata accompagnata spesso dalla promessa di una diminuzione dei costi, perché in effetti questi materiali hanno una resa, perché questi materiali vengono rivenduti, riciclati. Questa diminuzione dei costi non solo non c'è stata, ma è aumentata. non è aumentato ovviamente, e dico ovviamente, il quantitativo della raccolta differenziata, anche se qui alla pagina 2 dice che al continuo e virtuoso incremento dei quantitativi di rifiuti avviato a recupero, beh, diciamo che questo è un obiettivo e speriamo che venga applicato, perché vedo che dal 2012 al 2013 c'è stato un piccolo incremento. Ma io mi sono posta dalla parte del cittadino che fa la raccolta differenziata per senso civico, per puro senso civico, perché per altre ragioni, non lo so, non ha nessun miglioramento del servizio, non ha diminuzioni per quello che sono i costi totali. Mi è venuta in mente una cosa che tutti quanti voi avrete visto all'estero, dove la gente prende le sue bottiglie, arriva con carrellate di bottiglie di vetro o di plastica, le mette nei raccoglitori e si prende nel supermercato il buono per fare la spesa. Questo direi che è un incentivo a fare la raccolta differenziata. Qui non lo so. Si parla poi di controlli presso le utenze. Di controlli, secondo me, non ne vengono fatti e forse, data la situazione globale, non lo so se fare un controllo sia una cosa, tra virgolette, proprio giusta, visto che non c'è un incentivo. Io volevo proprio un po', stavo pensando alla gente che tutti gli anni protesta, ma poi alla fine paga. Forse non è tutta e vorremmo sapere sempre lì se ci sono delle percentuali di persone che o non hanno pagato o hanno pagato solo in parte. Ma c'è tanta gente che invece paga e paga con regolarità. Guarda i manifesti, dice che questo non va bene, però poi paga. Chi difende queste persone? Ma vogliamo dare anche a queste famiglie un aiuto? Se non riusciamo ad abbassare i costi, parliamo della spending review, ne sentiamo parlare di questa revisione della spesa da anni oramai, ma a me sembra che la revisione della spesa la debbano fare solo le famiglie, le quali famiglie con figli grandi, pensionati, hanno visto nel tempo diminuire continuamente la loro capacità di acquisto e nel contempo o aumentare le tasse o comunque non diminuire i costi. Per cui io dico che noi, se non andiamo nel senso della diminuzione dei costi, non riusciamo a risolvere i problemi. Un'altra cosa che volevo chiedere, che non ho visto qui ma forse è una mia mancanza di capacità di leggere questa cosa, nelle entrate gli introiti del recupero non vengono citati, non ci sono? Ecco, questo è quanto. E, insomma, a vedere queste cifre. Tutto ciò che è di vetro, di alluminio, diminuisce il costo, ma non c'è scritto quale entrata. Mi piacerebbe sapere quanto si ricava dalla vendita di tutti questi materiali che noi comunque differenziamo e che vengono quindi riciclati. A proposito invece del punto 3 della suddivisione delle tariffe, se dobbiamo arrivare a queste cifre è chiaro che da qualche parte i soldi li dobbiamo prendere e quindi l'aggiustamento che è stato fatto quest'anno rispetto all'anno passato e che abbiamo visto in commissione ci è sembrato già nell'ottica di una maggiore equità rispetto a quello dell'anno scorso. Grazie.
Grazie consigliere Brigonzi. La parola a qualche altro consigliere che volesse intervenire. Prego consigliere Fontanetto.
Grazie signor Presidente, buonasera signor Sindaco, buonasera a tutti i presenti. È un breve intervento perché anch'io mi ero notato così, la differenza della raccolta differenziata delle varie percentuali raccolte. Non posso non far notare che effettivamente dal 2008 in poi, anno in cui il nostro comune era particolarmente virtuoso perché era ben al di sopra degli obiettivi di legge, però dal 2008 in poi c'è stata una diminuzione, fino ad arrivare ad oggi in cui l'obiettivo di legge è il 65% e noi siamo poco al di sotto del 57%, quindi sono quasi 10 punti percentuali. Molto praticamente vorrei sapere se dal 2008 in poi, quindi in 6 anni, si siano fatte delle considerazioni sul motivo per il quale la raccolta differenziata abbia subito una diminuzione e sia quindi diminuita rispetto all'obiettivo di legge minimo, anche perché dalla delibera numero 3 si dice in modo molto chiaro che poiché non si è raggiunto l'obiettivo previsto dalla legge, non si possono applicare per appunto le riduzioni previste, come aveva già anche sottolineato il consigliere Pastore, mi scusi. Quindi volevo sapere in questi anni quali sono state le considerazioni per le quali l'amministrazione abbia capito come mai la raccolta differenziata non sia arrivata all'obiettivo minimo di legge. Grazie.
Grazie consigliere Fontaneto. La parola a qualche altro consigliere. Prego consigliere Barcellini.
Detto con considerazioni non particolarmente precise, dato che hanno già un contributo così preciso l'hanno dato i colleghi che mi hanno preceduto. Ma il problema, ho notato che l'assessore Zanetta si è leggermente adombrato dopo l'intervento del collega Pastore. Vorrei anticiparle, assessore, che il fatto di una nostra collaborazione, mettiamola così tra virgolette, partecipazione alle commissioni, non ci esonera dal votare in aula quello che magari secondo il suo modo di pensare può essere convergente rispetto a quanto noi abbiamo detto o abbiamo contribuito, perché ci sono delle azioni di fondo, no, che magari non escono in commissione. Vedi, in commissione noi ritengo di poter dire che siamo stati collaborativi, ma nel senso di aver un po' raddrizzato le scempiaggini che non l'amministrazione, tantomeno lei assessore, no, ci hanno propugnato i soliti scienziati che abitano molto più lontano da noi, insomma, speriamo che rimangano sempre lontano. Ecco, perché quelle percentuali, quelle cifre, quelle categorie che sono veramente state assiemate criteriatamente, cioè senza criterio, non le abbiamo inventate noi, probabilmente noi l'avremmo fatte meglio. No. E quindi abbiamo cercato di aggiustare il tiro facendo in modo che i produttori di questi materiali venissero penalizzati, chiamiamoli così, perché sono produttori, nel senso che o sono commercianti o sono artigiani, parliamo di quelle categorie, fossero meno penalizzati, e abbiamo aggiustato il tiro. Però e questa è stata una forma collaborativa, io ritengo. Però di fondo c'è la sostanza. La sostanza è che stiamo ancora subendo, spero ancora per qualche mese, da che il nuovo amministratore unico, essendosi presentato da noi senza averne fatto richieste successive, no? E ritengo di poter dire positivamente, cioè, enunciato qualche linea di massima su cui si muoverà il futuro della società. Noi risentiamo, dicevo, della situazione precedente che si era incancrenita per un sacco di motivi, che ha avuto dei capovolgimenti all'interno con dimissioni varie fino all'ultima ora di qualche membro del consiglio di amministrazione, parlo naturalmente del medio novarese della società. Ma certamente il lavoro che aveva fatto quel consiglio è stato un lavoro che io giudico non positivo, non giudico negativo, ma sicuramente non positivo. Il non positivo deriva dal fatto che la situazione è peggiorata. Il punto di riferimento, la bussola, è la percentuale di raccolta differenziata, al di là di quello che ci impone o intende promuovere, no, diciamo così, la legge, che dà dei parametri da raggiungere. Non è stato fatto un'operazione che abbia incentivato nessuno a far sì che questa percentuale di raccolta differenziata potesse aumentare. Primo aspetto negativissimo, imputabile direi all'1% l'amministrazione e al 99% l'altra. Diciamo che anche noi abbiamo la nostra quota, piccolissima parte. Un altro aspetto negativo sono state le promesse continue e ripetute di chi ha gestito come presidente il consorzio. Promesse, vediamo, rivediamo la posizione, faremo, facciamo fino alla dimissione dell'ultima ora e il premio finale del raggiungimento della seggiola in quella della Regione Piemonte da parte di questa persona. Un fallimento unico. Non ha combinato, a mio parere, non ha combinato nulla. Non ha combinato nulla. Parlo dell'ex presidente del consorzio, che tutti noi ben conosciamo. Bene. Io per la verità non so mai se gli ho parlato assieme una volta, ma di nome perlomeno è conosciuto anche per alcune polemiche di questi ultimi mesi. E quello è stato il vero fallimento. Promesse assolutamente non mantenute. Ora, è chiaro che l'atteggiamento che noi teniamo in aula, se qualcuno ha pensato di trovarci così coinvolti in commissione, non necessariamente, e non lo sarà, no, con il nostro voto positivo, no? Perché? Perché, ripeto, tutto quello che sta alle spalle, no, è stata la causa e la sciagura di questo non raggiungimento degli obiettivi. L'augurio che noi facciamo alla società, all'amministratore unico, è quello di continuare, mi sembra di poter dire, sulla strada che ha iniziato e che io ho visto discretamente bene.
Grazie, consigliere Barcellini. Lascerei la parola al consigliere Godio. Prego, consigliere.
Buonasera a tutti. Innanzitutto ringraziare il sindaco e gli assessori per il lavoro che è stato fatto e per il lavoro che si è sviluppato in commissione, anche se ovviamente su un tema così difficile certamente lasceremo qualche scontento, però ringrazio per lo sforzo fatto e per la necessità di dover regolare queste cose. Voglio comunque dire al consigliere Barcellini che credo che sia ingrato e ingiusto fare un commento del genere su un'amministrazione precedente, perché io invece penso che chi ha gestito il consorzio prima ha fatto tutto quello che poteva fare. D'altro canto guardi, l'amministrazione provinciale di Novara paga ad esempio anche la sua presenza in giunta, in una giunta che non ha fatto niente, e poi anche lei ha ricoperto un posto per 5 anni facendo l'ordinaria amministrazione, quindi molto poco, e quindi non c'è nessuna traccia, nessun ricordo del suo operato, eppure nessuno l'ha mai detto così esplicitamente come lei. Lei coglie sempre l'occasione per fare polemica e credo che questa roba qui l'ha fatta perdere per ben 2 volte questa carica di sindaco che ha tentato di fare inutilmente. Grazie.
Grazie consigliere Godio, la parola al consigliere Barcellini. Prego.
Mi è doverosa una risposta. Godio, hai fatto di tutte le erbe un fascio. Io non ho polemizzato sull'amministrazione provinciale, no, e non ti permetto di polemizzare sull'amministrazione provinciale di cui ho fatto parte io, perché è un fuori tema.
Prego consigliere.
No, io ho polemizzato, se vuoi, con il presidente del consorzio e basta, non ho citato nessun altro. Tanto per essere chiaro, il presidente del consorzio era il presidente della provincia, ma che non ha niente a che vedere con la gestione della provincia, tanto per essere chiari. Siccome ha osannato per mesi e per anni, no, di questa sua non lo so, scelta che dovevo fare o scelte che dovevo fare in materia, io prendo atto che di scelte non ne sono state fatte, tanto per essere chiaro, da parte del presidente del consorzio. Altre polemiche non servono, se vuoi una polemica su questa persona, ma una polemica politica naturalmente, con la persona io non ho niente, perché ripeto, non penso di avergli mai neanche parlato assieme, non mi è mai capitato, insomma, ecco. Però siccome io ho messo anche un po' in evidenza della quasi, perché le certezze non ci sono mai in questo campo, di questa sua diciamo doppia funzione di un po' controllore controllato della società, è chiaro che al momento opportuno lo metto in evidenza. No, non l'ho fatto pesantemente quando era presidente, l'ho fatto adesso. Grazie.
Lascio la parola di nuovo al consigliere Godio, prego.
Sei sicuramente abile, ogni qualvolta rischi di pestare qualche cosa, poi ti rendi conto, fai marcia indietro e cerchi di medicarla. Ma i toni che hai usato un momento fa, irriverenti verso una persona che ha gestito il consorzio, direi nella maniera secondo. Sei l'unico che si lamenta, perché i sindaci di fatto non hanno detto assolutamente nulla. Quando ti accorgi che la politica va oltre, allora tenti di spianare. Non va bene più, è finita. Quindi andiamo avanti, abbiamo problemi ben più ampi da risolvere, più grandi da risolvere, per cui
consigliere Barcellini, non fuori microfono.
Fare più polemica sterile è inutile.
Grazie consigliere Godio, lascerei la parola al nostro sindaco. Prego, dottoressa.
Indipendentemente dalle persone, vorrei fare chiarezza su di che cosa si è occupato il consorzio in questi ultimi anni, perché noi ci concentriamo sullo 0,18 di differenza di una raccolta differenziata, scusate il gioco di parole, ma non è questo il lavoro del consorzio. Il consorzio, quando io sono stata eletta sindaco nel 2007, dove c'era ancora vedovato presidente della provincia, doveva affrontare un'emergenza pazzesca, allucinante, perché eravamo alla vigilia di una situazione tipo quella di Napoli, perché la discarica di Gemme era chiusa, si stava chiudendo, non si poteva più conferire a Gemme, e la discarica di Barengo non aveva una capienza sufficiente per accogliere i rifiuti. Quindi l'emergenza, mi ricordo la prima riunione a cui ho partecipato in provincia, presidente ancora vedovato nel 2007, era stata proprio per comunicare ai sindaci, io come presidente dell'assemblea, che la provincia di Novara avrebbe dovuto affrontare negli anni seguenti un'emergenza gravissima, che consisteva nel non avere più la certezza di poter conferire i rifiuti in una discarica nell'ambito della provincia e quindi, dovendo far conferire i rifiuti all'esterno della provincia di Novara, di dover affrontare dei costi che sarebbero stati ovviamente molto molto più alti. Perché noi adesso andiamo a vedere lo 0,18, i costi non sono aumentati, il piano è quello del 2006, ma il rischio sarebbe stato quello di raddoppiare o triplicare il costo per tonnellata di smaltimento dei nostri rifiuti. Quindi che cosa ha fatto il consorzio? È stato un lavoro immenso, sostenuto ovviamente da tutti, e che ha visto protagonisti tecnici, mi viene in mente Francesco Ardizio, al quale va sicuramente anche la gratitudine per il grandissimo impegno da parte di tutti, con i vari passaggi in assemblea. E il grossissimo lavoro che è stato fatto dai tecnici, col superamento quindi di tutte le valutazioni di impatto ambientale, con tutte le difficoltà che ci sono state, ha consentito di chiudere Gemme e di portare i rifiuti alla discarica di Barengo e di ampliare la discarica di Barengo con la seconda vasca. Quindi il grossissimo impegno che è stato iniziato da Piglia e poi condotto e terminato da Sozzani è stato su quello. In più ci siamo trovati come assemblea dei sindaci dei consorzi, di entrambi i consorzi, ad affrontare il problema del capping della discarica di Gemme, problema che ancora non è totalmente risolto, perché purtroppo, anche se il TAR li ha bocciati, ma i ricorsi al TAR fatti dall'allora sindaco, adesso non è più sindaco, Corazza del comune di Gemme, ha talmente ostacolato tutta la procedura che doveva portare al capping della discarica di Gemme, che quello che poteva portare addirittura degli utili per i comuni che facevano parte del consorzio, ha portato, non abbiamo ancora la parola fine, probabilmente a prospettare addirittura di dover sostenere degli oneri con legali, con ricorsi, quindi veramente un problema enorme. Quindi non possiamo dire, perché non sarebbe giusto, che il consorzio non ha fatto nulla, perché il consorzio ha fatto moltissimo, soprattutto per affrontare con le due persone, Piglia e con, prima addirittura c'era Barbaglia, poi Piglia e poi con Sozzani, per affrontare quello che era il problema delle discariche, perché questo è il problema: dove porteremo i rifiuti nei prossimi anni? Perché o noi risolviamo a dei costi contenuti il carico, gli oneri che ci comporta il conferimento dei rifiuti, oppure non saremo qui a discutere su tariffe che aumentano dello 0,0, ma ci troveremo ad affrontare veramente o il rischio di un inquinamento ambientale pazzesco, oppure il rischio di dover comunque sostenere dei costi. Volevo anche rispondere, per quello che ho raccolto, a alcune considerazioni che sono state fatte. La gente protesta, paga, non differenzia, la gente non differenzia. Non è vero che la politica non sono state fatte dal consorzio, ma anche dall'amministrazione, delle politiche di coinvolgimento. Abbiamo fatto un grossissimo lavoro sulle scuole, credo che anche in commissione la consigliera Brigonzi l'ha ammesso, ma purtroppo è sufficiente che ci sia una persona, che è quella che poi magari, non dico nelle scuole, ma faccio un discorso generale, deve poi raccogliere tutto ciò che è stato differenziato da altri e che mette tutti insieme, ed ecco che purtroppo si cade in una percentuale che non è certamente brillantissima. Non dimentichiamo che dal 2007 in poi a Borgomanero si sono aperti dei centri commerciali molto importanti, di dimensioni molto grandi, nel territorio del comune. Ovviamente quello dei centri commerciali è un grosso problema e anche lì andrebbe fatto una politica sulla tipologia di confezionamento dei generi alimentari che si acquistano nei centri commerciali. Quindi i problemi sono tanti, i problemi sono da affrontare e in questo momento con l'amministratore unico si sta rivedendo tutto il piano industriale, e questo ci lascia ben sperare che con persone competenti e capaci si possa arrivare ad un contenimento dei costi, ad un miglioramento della differenziata, ma deve partire dalle scuole, dai ragazzi, dalle famiglie, dai negozi, da quelle persone che, per carità, forse non ci guadagnano, ma certamente si differenziano, ma certamente rischiano di andare a spendere di più. Il contributo CONEI è 200.000 euro all'anno al comune di Borgomanero, il 30% va al comune e il 70% al Medio Novarese Ambiente. Col Medio Novarese Ambiente stiamo lavorando proprio per cercare di migliorare, come ha sottolineato Fontaneto, questa percentuale che praticamente è bloccata, perché insomma, quando parliamo di 56,21, nel 2006 era 54,40, nel 2007 56,21, 58, 57, 56, 56, 78, ci vuole una svolta, chiaramente, svolta che va fatta con la collaborazione di tutti, ma non demotivandoli, perché non è che deve passare il messaggio sei cornuto e mazziato, cioè, voglio dire, non è quello, perché tanto paghi comunque, no. Se la differenziazione aumenta, poi ci sono tanti modi. Il comune di Novara aveva delle percentuali brillantissime, però differenziava a valle e non a monte, e questo rende capaci tutti. Noi non abbiamo nel nostro cantiere comunale la possibilità di destinare risorse per fare un lavoro di differenziazione quando a posteriori. La differenziazione va fatta con un civico coinvolgimento dalle famiglie. Se guardiamo nazioni vicine, la Svizzera, hanno tutto un altro modo di differenziare i rifiuti, hanno tutto un altro modo di utilizzare i contenitori dei generi alimentari e ovviamente hanno dei risultati migliori. Però quello che si sta facendo in collaborazione col Medio Novarese, col consorzio e con le scuole e con la direzione didattica e con i corsi che si fanno e con la distribuzione di opuscoli, eccetera, è quello che è alla nostra portata. Perché Brigonzi stessa ha detto sì, si potrebbero andare ad aprire i sacchi della spazzatura per vedere cosa c'è dentro e eventualmente multare. Sì, sono tutte cose carine che sarebbe carino fare, salvo che poi diventa difficilissimo comunque andare a recuperare multe che vanno fatte pagare magari a chi ha buttato il rifiuto perché che passava da Borgomanero e l'ha lanciato nel cassonetto. Insomma, siamo veramente forse ad un livello di poca coscienza civica, ma questo ce lo stiamo dicendo, qualcuno fa benissimo e altri purtroppo non hanno l'abitudine a fare. Certo, gli scienziati, come ha detto Barcellini, che sono non qui, hanno imposto dei parametri che non stanno né in cielo né in terra, quindi insomma con il buon senso abbiamo cercato di fare in modo che le pizze al taglio sopravvivessero, perché si vede che a Roma la pizza al taglio è una roba che distrugge la città, ma non è così a Borgomanero, insomma, per cui lasciamo a Roma le pizze al taglio a far disastri, ma guardiamo alle nostre di pizze al taglio, insomma, non è facile, ecco.
Grazie signor Sindaco, la parola all'assessore Zanetta, prego.
Grazie Presidente, sarò breve anche perché penso che la maggior parte delle risposte ai quesiti posti dai consiglieri le abbia già dati bene il nostro Sindaco. al consigliere Barcellini, dico sì, sono rimasto, non ho fatto nome, non ho detto il consigliere Barcellini era lì con noi, abbiamo preso, ho evitato di dirlo apposta, sono un attimino, ma no, non l'ho detto, però sinceramente, ma leggermente, nel senso che dopo che per 3 riunioni abbiamo passato diverse ore assieme, abbiamo sviscerato tutto quanto, abbiamo voluto tutti andare a porre delle riduzioni, è logico che qualche aumento ci stava, no? E la domanda del consigliere Pastore mi ha lasciato un po' così, un po' perplesso più che addombrato, dicendo vabbè, insomma l'abbiamo vista, pensavo che magari ne capisse il senso. E vabbè, e quindi qua la chiuderei. L'ultima cosa che volevo dire, giustamente il sindaco ha detto contributo con AI 200.000 euro di costi in meno oggi, quindi sul, almeno sulla, su quanto arriva da contributo con AI, non so quanto, magari poi un domani lo andremo ad approfondire, quanto meno paga il consorzio nell'andare a smaltire il materiale che non ha magari un contributo dal CONAI, ma perché è raccolto in modo differenziato, magari non sempre vengono fatti, però costerà magari meno lo smaltimento e quindi minori costi, costi che altrimenti sarebbero comunque da suddividersi tra le famiglie. Quel dato ci manca, bisognerebbe capirlo, magari riusciranno a calcolarcelo in base alle tonnellate dei prodotti differenziati che non hanno un contributo con AI, ma che costeranno sicuramente meno a differenziarlo. Rispetto al raggiungimento degli obiettivi per una riduzione della tariffa, siamo qua consigliere, se raggiungiamo l'obiettivo, lo dico consigliere Pastore, ma così, 5% in meno alle tariffe non residenziali, 5% in più ai non residenziali. Quindi nel momento in cui si raggiungesse quell'obiettivo del 60% di differenza, 65%, noi i privati pagherebbero il 5% in meno e le industrie pagherebbero il 5% in più. Tanto per tornare a quelli prima, non è una mia scelta, non è mia decisione, io mi auspico di arrivarci il prima possibile. Comunque, come prima, quando si diminuisce qualcosa da una parte purtroppo aumenta dall'altra, e questa non è una scelta né una decisione mia né di questo consiglio comunale, possiamo prenderne atto, speriamo di arrivare di vicino e magari anche di superarlo come obiettivo. Grazie.
Grazie consigliere, grazie assessore Zanetta, la parola al consigliere Pastore, prego.
Allora, io raccolgo l'auspicio del sindaco, nel quale mi riconosco, sul fatto che con la nuova gestione, con il nuovo amministratore unico della società, si possano fare dei oggettivi passi in avanti. Perché torno a ripetere alcuni concetti che mi hanno lasciato perplesso. E faccio anche un riferimento a quanto detto dal consigliere Godio. Il consorzio, consigliere Godio, aveva anche un compito che era quello del cosiddetto controllo analogo, un controllo che qui in questa sala è venuto fuori più di una volta. Che cosa significa controllo analogo? Significa che il consorzio avrebbe dovuto mettere in piedi un sistema di controllo della società, cosa che non è mai stata fatta. Controllo su che cosa? Controllo sugli appalti, controllo sulla gestione, controllo sui costi di questo piano finanziario, in buona sostanza. È quello che probabilmente a cui si riferiva il collega Barcellini quando dice non c'è stato questo controllo dei costi. Quindi questi costi sono schizzati, sono aumentati, e la filosofia, non dobbiamo dimenticarcelo qual è stata, perché quando in questa sala è venuto il presidente della società, il signor Porcu, ha detto vabbè, insomma, alla fine se aumenta il costo aumentiamo la tariffa. Questo ce lo siamo sentiti tutti.
Consigliere, le chiedo di non fare nomi, però non doveva fare nomi.
Allora chiamiamolo l'allora presidente della società, disse queste testuali parole: se aumentano i costi aumentano le tariffe. Questo ce lo siamo sentiti tutti. Allora è vero che noi dobbiamo, come dice giustamente il signor sindaco, coprire il 100% della tariffa, ma non è detto che attualmente questa tariffa non possa avere delle diminuzioni. Questo è il problema. Ci sarebbero stati probabilmente anche margini di riduzione, ma questo non lo sapeva nessuno, perché nessuno ha fatto un controllo analogo che era preciso dovere del consorzio. Allora, è chiaro che poi queste cose sono complicate, sono difficili da gestire, come ha detto il sindaco, sono di... è una politica anche regionale, perché non possiamo dimenticare che la gestione delle discariche o comunque della localizzazione degli impianti di smaltimento finale è una prerogativa della Regione Piemonte, che in questi 5 anni, passatemelo, non ha preso nessuna, non ha mai preso decisioni, voglio dire. Cioè, siamo sempre rimasti in ballo a dire e il quadrante nord-ovest deve smaltire a casa di qua, e il quadrante sud-est, poi il problema di Torino, dell'impianto di Torino che doveva servire tutto il Piemonte, ma dobbiamo portare a Torino i rifiuti, i costi che ci sono. Poi c'era l'impianto dell'inceneritore in Lombardia, non si poteva portare in Lombardia perché in Lombardia c'è l'impianto, un forno inceneritore, diciamo, comunque un impianto di smaltimento efficiente, è appena al di là del Ticino, ma questo Ticino sembra un grande... c'è una cosa invalicabile, magari lì facevano anche dei prezzi buoni. Cioè, voglio dire, la politica di smaltimento della regione è stata completamente assente da sempre, e da sempre lo riconosco, no? Negli ultimi anni, negli ultimi 5 io non l'ho seguito, 4 assolutamente zero, ma anche precedentemente queste cose ballavano sempre sui tavoli senza sapere qual era la politica, perché queste politiche non si possono inventare in 5 minuti, sono delle programmazioni che vanno nel lungo periodo. Realizzare, giusto o sbagliato che sia, un impianto di smaltimento non è un giochetto che si risolve in 5 minuti, ma è una cosa che deve prevedere una programmazione almeno di 10 anni, e questa cosa non c'è stata, è inutile che stiamo qua a dire che non c'è mai stata. Quindi siamo ancora qui nel 2014 a parlare di discariche, quando probabilmente, cercando di incentivare quello che è la raccolta differenziata e monitorando meglio, diciamo, questo discorso, anche il discorso della discarica va un po' a ridimensionarsi. Però è un veramente triste che ancora oggi noi dobbiamo pensare a una seconda vasca di Barengo piuttosto che al capping di Ghemme. Allora, queste sono anche un po' le considerazioni, cioè, che sono alla base del ragionamento. Io capisco che l'amministrazione comunale di Borgonero non è responsabile in primis di queste scelte, perché però insomma, alla fine queste ricadute dove sono? Sono sui cittadini. Questa mancanza di scelta da parte regionale, ma anche da parte della provincia, mi passi il consigliere Godio, ha determinato un non controllo, o comunque una non precisione sui costi, e quindi questo è quello che probabilmente ci motiva o comunque ci lascia aperte le perplessità su queste deliberazioni. Grazie.
Grazie consigliere Pastore, la parola a qualche altro consigliere che volesse intervenire. Prego consigliere Zanetti.
Intervengo semplicemente non per ringraziare, ma per esprimere la mia viva soddisfazione per i lavori svolti, per la discussione non solo della Tari, ma di tutto quello che doveva essere una tariffa unica, in cui abbiamo fatto una decina di commissioni per sviscerare tutte le tariffe, come avevo preso l'impegno di sviscerare tariffa per tariffa anche le aliquote che hanno avuto un senso di equità e che sono state, diciamo, condivise anche con la minoranza con la quale abbiamo collaborato bene e attivamente. Permettetemi una riflessione personale: quando si parla di discariche drizzo sempre un attimino l'antenna, perché penso che Borgo Manero e la Camiona nella storia abbiano già dato. Mi fermo qui nella mia riflessione. Grazie.
Grazie consigliere Zanetti. La parola a qualche altro consigliere che volesse intervenire. Passerei quindi alle dichiarazioni di voto. Pongo quindi in votazione la proposta delibera numero 2 ad oggetto tassa sui rifiuti Tari, approvazione del piano finanziario per il 2014. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Quindi con 12 voti favorevoli viene approvato. Bisogna votare anche l'immediata eseguibilità. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Con 12 voti viene dichiarata anche immediatamente eseguibile. Procedo quindi anche alla votazione della proposta delibera numero 3 ad oggetto tassa sui rifiuti Tari, approvazione delle tariffe per l'anno 2014. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Con 12 voti favorevoli viene approvata. Anche per questa delibera pongo in votazione l'immediata eseguibilità. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Quindi con 12 voti favorevoli viene dichiarata anche immediatamente eseguibile. Passiamo quindi alla proposta delibera numero 4, ad oggetto segnalazione certificata di inizio attività, articolo 23 bis DPR 380/2001, individuazione ambiti territoriali esclusi. Lascio la parola al nostro relatore, l'assessore Pierfranco Mirizio. Prego, assessore.
Grazie, Presidente. Buonasera a tutti i consiglieri presenti. Come dall'ordine del giorno, il decreto legislativo numero 69 del 2013, che poi è stato convertito in legge il 9 agosto 2013, ha introdotto questo articolo 23 bis che dispone che i comuni devono individuare con una propria deliberazione di consiglio entro il 30 giugno, quindi adottare entro il 30 giugno, individuare quelle aree, cosiddette aree omogenee e in particolar modo le zone omogenee, come da decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, sono quelle zone omogenee costituite dalle parti di territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale. Valutata l'opportunità di adottare, quindi di prendere atto di quello che comunque è il provvedimento legislativo e considerato che queste zone omogenee di carattere storico, artistico, ricadono quelle aree cosiddette di nucleo di antico impianto e le zone dei nuclei cascinali, con questa delibera si approva, il Consiglio Comunale deve approvare questo provvedimento con cui si limita l'utilizzo della SCIA, quindi della segnalazione certificata di inizio attività, per interventi di demolizione e ricostruzione o per varianti a permessi di costruire comportanti modifiche della sagoma all'interno di quelle aree, le cosiddette zone omogenee, e quindi quello che dicevamo prima, nelle aree ricadenti, nei nuclei di antico impianto e nei nuclei cascinali, così come individuati dalla variante strutturale del piano regolatore approvata in Consiglio Comunale nel 30 novembre 2009 e dal PRGC approvato con delibera di Consiglio Comunale nel 19 marzo 2012.
Grazie assessore, la parola ai consiglieri, apro la discussione, chi volesse intervenire prego. Passerei quindi alle dichiarazioni di voto. Prego consigliere Pastore, mi scusi.
Sì, questa deliberazione che a mio giudizio è comunque una deliberazione che va in un senso positivo, apre un po' il discorso sul discorso del piano regolatore, cioè nel senso che questo strumento urbanistico ci saremmo aspettati che l'assessore ci dicesse anche qualche cosa in più su quelle che sono le prospettive, gli intendimenti. Lui è stato in Regione Piemonte con altre vesti, però sicuramente a contatto con questa realtà. Vorremmo cercare di capire anche in questa situazione quali saranno se ci sono delle date, delle prospettive, delle idee per quanto tornerà questo piano regolatore, perché se ne sentono un po' di tutti i colori. Tornerà, non tornerà, però non abbiamo nessuna certezza. Probabilmente neanche l'assessore ha delle certezze, però pensavo che in questa occasione potesse essere anche dare così un po' la stura, a una riflessione su questo argomento, dato che si pensava che questo piano dovesse tornare entro la fine di dicembre del 2012. Questo non è avvenuto, sappiamo che l'iter dei piani regolatori è un iter insomma difficoltoso, però forse qualche parola su questa questione ci sta, al di là della deliberazione, no? Perché la deliberazione è una deliberazione che va incontro a un adempimento, diciamo, normativo in buona sostanza. E quindi credo che volevo anche sapere se è possibile avere qualche notizia in merito al nuovo piano. Grazie Assessore.
Grazie Consigliere Pastore. La parola al nostro Assessore. Prego Assessore.
Ma io posso dirvi solo due cose. La prima, che contrariamente a quello che si fa circolare, il piano regolatore non è stato bocciato. E mi meraviglio che venga detto da chi si occupa di urbanistica tutti i giorni, al di là dell'assessore che fa l'assessore urbanistica. Quindi questo sicuramente è... No, io non ho detto. Ho detto, siccome naturalmente sono voci... Siccome vengono riportate non dal cittadino comune, che può essere, scusate, uso il termine, non competente in materia e quindi, per l'amor di Dio, può anche fare delle osservazioni, alla quale puntualmente l'assessore risponde, difatti ho risposto a qualche cittadino che mi ha posto questa domanda, nello specifico la domanda è vero che il piano regolatore è stato bocciato, quando naturalmente ti arriva la stessa domanda da chi svolge attività di edilizia o di urbanistica e quindi che conosce molto bene la legge urbanistica, sa benissimo che un piano regolatore non può tornare bocciato. Un piano regolatore adottato da un'amministrazione comunale torna sicuramente al consiglio, all'amministrazione, con delle osservazioni o puntuali o delle osservazioni specifiche su quelle che sono state le scelte. Ribadisco che per quanto riguarda le mie informazioni, i miei contatti svolti sia, diciamo, con la parte politica, quindi con l'amministrazione regionale, parlo naturalmente dell'amministrazione Cota, non posso parlare dell'amministrazione Chiamparino perché si è appena insediata e quindi non c'è ancora l'entrata, diciamo, in funzione totale di quelli che sono gli amministratori regionali, al di là di qualcuno che si sta già muovendo, altri naturalmente un po' meno sui vari fronti naturalmente delle deleghe delle competenze, sia, dicevo, anche con gli uffici. È evidente che diciamo nell'ultimo periodo siamo capitati in questo vuoto un po' operativo da parte dell'amministrazione regionale, perché se non lo sapete ve lo dico io, nel momento in cui il tribunale, lo dico anche da dipendente regionale perché la comunicazione è pervenuta anche a noi, cioè nel momento in cui è stato deciso lo scioglimento della giunta regionale, è stata mandata una comunicazione agli uffici dicendo che comunque la giunta si sarebbe occupata esclusivamente dell'ordinaria amministrazione, e quindi negli ultimi due mesi e mezzo comunque l'attività dell'amministrazione è andata, si è un po' ridotta. Le informazioni che ho io è che gli uffici del settore decentrato di Novara, insieme al settore decentrato di Verbania, ha esaminato il nostro piano regolatore. Voi
se qualcuno non lo sa, ma credo che alcuni consiglieri, proprio per l'attività che svolgono, hanno sicuramente, sono venuti a conoscenza di un provvedimento che è stato pubblicato sul bollettino ufficiale, che è la valutazione ambientale strategica, in cui si parla in generale di quelle che sono le ricadute dal punto di vista ambientale del nostro piano regolatore sul territorio, e quindi dove sono state fatte delle puntualizzazioni, ma che comunque noi come amministrazione comunale eravamo a conoscenza, perché quando si è esaminata la VAS è stata esaminata in una conferenza di servizi alla presenza del sottoscritto e del dirigente della divisione urbanistica, l'architetto Manuelli, in cui ci hanno anche chiesto delle spiegazioni rispetto a quelle che erano state le scelte dell'amministrazione comunale. Dicevo, la relazione e l'istruttoria è completata. Prima delle elezioni mi risulta che è stato trasmesso, ci è stata trasmessa la nostra relazione, la relazione del piano regolatore è stata trasmessa agli uffici regionali a Torino, che deve essere presa in carico, per naturalmente poi portare o attraverso una convocazione dell'amministrazione comunale oppure con un provvedimento diretto da parte della Regione, la relazione la relazione intermedia al Comune di Borgonero, con cui si puntualizzano quelle che sono le osservazioni da controdedurre da parte dell'amministrazione comunale. Io a tal proposito è un dato che deriva naturalmente da alcune osservazioni pervenute a me come assessore, anche in consiglio, sia fuori dalla seduta dell'amministrazione, ma anche in consiglio comunale da parte di consiglieri. Ho anche chiesto, nella fase naturalmente di preistruttoria, all'amministrazione regionale la famosa questione relativa ad aree che sono state inserite, dove i cittadini si sono poi lamentati perché comunque, pur con la possibilità di poter realizzare o comunque con difficoltà di realizzare l'intervento edilizio perché non ci sono i volumi o perché comunque aree soggette magari a dei vincoli eccetera, da parte dell'amministrazione regionale ci è stato comunque confermato che nel momento in cui torna il piano regolatore e quindi probabilmente vengono fatte delle osservazioni, sarà anche il caso di magari poter mettere mano e accogliere eventuali istanze da parte di quei cittadini che non ritengono, per quello che naturalmente per la crisi economica, per valutazioni naturalmente al loro interno, valutazioni naturalmente successive, porre la questione dicendo che comunque non ritengono più necessario o comunque ritengono di chiedere un cambio di destinazione d'uso di questi terreni. Quindi la Regione mi ha detto che comunque probabilmente l'iter si può adottare in quel periodo e rimangono naturalmente sulle parole e sugli impegni che hanno preso a voce, e quindi io posso, questo lo dico al Consiglio, come mi ero promesso di portare avanti l'istanza, così naturalmente ve la confermo. Quali sono gli obiettivi e qual è il metodo di azione dell'amministrazione? Io non abbandono il campo, nel senso che tutte le mie i miei sforzi sono rivolti a far sì che si possa portare a casa questo provvedimento il prima possibile, sia attraverso naturalmente una chiacchierata o comunque ulteriori istanze fatte agli uffici proprio 15 giorni fa. Ho girato una mail all'architetto Malosso del settore decentrato della Regione chiedendo se era possibile avere un incontro ancora ulteriore per capire lo stato dell'arte oppure avere delle comunicazioni su quando poteva tornare indietro il nostro primo regolatore. Vi dicevo, mi è stato detto che è stata trasmessa la relazione, sicuramente il mio impegno sarà anche quello di nei prossimi giorni, sono in questo periodo in vacanza, ma nei prossimi giorni rientro in ufficio e quindi cercherò anche un contatto diretto con, attraverso magari delle conoscenze comuni, con il nuovo assessore urbanistica per portare avanti, per orare la causa dello sblocco del nostro piano regolatore, perché comunque c'è la necessità, c'è la necessità di averlo naturalmente il prima possibile, ma soprattutto anche perché un piano regolatore, quando viene fatto, probabilmente in quel momento sono state poste delle scelte e quindi col passare del tempo magari quelle esigenze o comunque chi ha fatto determinate istanze magari non le ritiene più attuabili. E dall'altro lato stiamo anche assistendo ad una crisi dal punto di vista economico, e quindi se c'è anche la possibilità di sbloccare delle aree che permettono comunque di avere un ampio respiro e uno sviluppo del tessuto economico sul nostro territorio di Borgonero, è importante, e quindi questo sarà naturalmente il tasto su cui porterò avanti, impegnandomi allo stesso modo che mi sono impegnato fino adesso, pur avendo comunque dei contatti diretti con l'amministrazione regionale. Però ritengo che comunque un'amministrazione comunale tranquillamente dialoga con tutte le amministrazioni regionali, quindi non ho nessun particolare problema. Stavo aspettando naturalmente, chiaro, la fine della campagna elettorale, l'insediamento dei nuovi assessori per ritornare alla carica per il nostro piano regolatore.
Grazie assessore, la parola a qualche altro consigliere che volesse intervenire. Prego consigliere Brigonzi.
Il mio intervento è decisamente quello di una persona non addetta ai lavori, che ha letto quanto si deve andare a deliberare e vorrebbe soltanto avere qualche precisazione in merito. Se si tratta di diminuire l'aspetto burocratico di tutto ciò che può riguardare la costruzione, mi vede assolutamente d'accordo. Però non ho capito una cosa, quindi i comuni devono individuare delle aree dove non deve essere presentata la scia, per poter comunque demolire e ricostruire anche con delle modifiche della sagoma. E allora, proprio come non addetta ai lavori, mi sono chiesta, ma ci sarà allora qualche altro modo, qualche altra cosa da fare, perché non è possibile che in zone di carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale uno possa fare quello che vuole. Per cui la mia domanda è, da non addetta ai lavori, quindi quali ci sono altre procedure evidentemente, ma volevo anche chiedere se questo va a diminuire l'aspetto burocratico, che è una cosa che mi sarebbe piaciuta avere una risposta positiva a questa domanda, però vabbè, avete capito qual era il mio problema. Grazie.
Grazie consigliere Brigonzi, la parola al nostro assessore per la risposta. Prego, assessore Milizio.
Sì, allora, consigliere Brigonzi, giustamente e legittimamente la domanda, non è una sburocratizzazione, in quanto è invece, riallacciandomi alle parole che ha detto nel suo intervento il consigliere Pastore, è una salvaguardia del territorio. Salvaguardia del territorio perché? Perché i vari metodi dal punto di vista urbanistico e di edilizia che possono essere attuati sono naturalmente la scia, poi c'è la DIA, la CIA e il permesso di costruire, ma in particolar modo su interventi di demolizione e ricostruzione sulla sagoma parliamo di SCIA, DIA e permesso di costruire. È evidente perché non è ammessa la SCIA, perché siccome la SCIA è una segnalazione certificata di inizio attività, questo significa che con la semplice comunicazione si può demolire e iniziare la ricostruzione. Attraverso invece un impedimento dell'utilizzo di questo strumento, naturalmente c'è la possibilità di controllare e di verificare, e quindi denuncia di inizio attività dove l'amministrazione, quindi gli uffici competenti alla divisione urbanistica, esaminano che cosa è arrivato e per cui in 30 giorni, hanno tempo 30 giorni per comunque esprimere delle osservazioni alla denuncia di inizio attività, oppure l'altra alternativa che viene utilizzata è il permesso di costruire, quindi con richiesta di permesso di costruire, quindi viene poi valutato dagli uffici e dalla commissione edilizia.
Grazie assessore, la parola al consigliere Barcellini. Prego consigliere.
Presidente, legato al tema precedente, che è un po' un fuoritema però, cioè se io fossi un giornalista avrei dei problemi a scrivere la risposta che ci ha dato l'assessore Miriccio, senza offesa Pierfranco, perché io ho un ritaglio di giornale, mi sono tenuto, come me ne tengo tanti per la verità, in cui l'assessore prevedeva che il piano regolatore di Borgo Manero fosse, giungesse a termine di tutta questa sua lunghissima, come per tutti gli altri comuni, vicenda a dicembre del 2012. Noi l'abbiamo votato qui a marzo del 2012. Adesso, se fossi un giornalista, sarei in difficoltà, ma sarei costretto a esprimermi. La prossima data è più velocemente possibile. E lo dobbiamo fare. Il prima possibile, per la verità. Senza polemica, per modo di dire, però è chiaro che diventa difficile poi. Grazie.
Grazie consigliere Barcellini. Lascio la parola al nostro assessore per la risposta, per la replica. Prego assessore Medizio.
Io non è che voglio fare nessuna polemica e non mi permetto di andare a sindacare o comunque le espressioni che vengono usate in consiglio. C'è una spinta, c'è una volontà e c'è un impegno. È chiaro che nel momento in cui io mi siedo intorno a un tavolo e ragiono con un piano regolatore che è stato anche concordato tra virgolette nelle scelte con gli uffici regionali, concordato dico nelle scelte nel senso che comunque di andare a non pesantemente azzoppare con vincoli il piano regolatore. Dopodiché è vero che ci sono delle dichiarazioni sui giornali, ma io non smentisco mai rispetto a qualcun altro quello che dichiaro, perché comunque quando mi si fanno delle domande ho degli auspici, ho delle informazioni che mi portavano a dire di avere il piano regolatore approvato entro la fine del 2012 e i miei sforzi sono andati verso quella direzione. Avevo anche probabilmente in quel momento un'idea, un percorso, cosa che quel percorso purtroppo non ha funzionato, cioè nel senso che comunque pensavo che si poteva naturalmente adottare lo stesso sistema che era stato adottato nei confronti del comune di Novara anche per il comune di Borgo Manero. Questo non è stato fatto. Se voi ricordate, il comune di Novara ci fu una presa di posizione da parte della giunta regionale, credo allora della giunta Bresso, con l'assessore all'urbanistica, credo che era l'assessore Conti, dove la giunta, preso atto naturalmente di comunicazioni pervenute da parte sia dell'amministrazione comunale sia delle associazioni di categoria, aveva in qualche modo posto sul piatto della bilancia un impegno ad esaminare subito immediatamente il piano regolatore, lasciando un percorso parallelo o comunque assegnando i piani regolatori magari di comuni più piccoli ad altri settori decentrati. Ammetto la mia debolezza, cioè nel senso che comunque quello che potevo fare l'ho fatto, volentieri non sono qui a incensarmi o comunque a far sì che comunque questo piano regolatore non vada avanti, ma l'impegno è di portarlo a casa il prima possibile, ma io naturalmente per primo, purtroppo la burocrazia, come diceva anche il consigliere Brigonzi, c'è. Quello che voglio comunque assicurare i consiglieri è sgombrare un po' il campo. Non è che il piano regolatore non è tornato perché secondo qualcuno sono delle scelte esagerate o comunque l'amministrazione si è incapponita su un percorso piuttosto che su un altro. Assolutamente è un piano regolatore che sta in linea con altri strumenti urbanistici, probabilmente la lungaggine burocratica è sempre legata al fatto che si esamina, si riesamina, si riverifica, e questo strumento urbanistico con più persone, più mani, e alla fine il dato di fatto purtroppo è che ad oggi le osservazioni ancora non sono pervenute.
Grazie Assessore, la parola a qualche altro consigliere che volesse intervenire. Prego consigliere Zanetti Lisa.
Grazie signore, buonasera a tutti. Volevo fare solo due brevi considerazioni. La prima è nella mia seppur breve esperienza in materia urbanistica e quant'altro, direi che siamo pienamente nei tempi della regione. Se non... che oggettivamente la burocrazia, come è appena stato detto dall'assessore Mirizio, soprattutto per quanto riguarda piani regolatori e con l'entrata in vigore di normative successive, soprattutto in materia di valutazione del piano, questo ha portato ad estendere e dilatare in maniera sempre maggiore i tempi di verifica del piano stesso. La seconda considerazione, che forse non è passata un po' in sordina, è il fatto che la delibera che andiamo a votare questa sera, per cui la SCIA non verrà più applicata esclusivamente nelle zone A, quindi nei centri storici, e nelle zone dei nuclei cascinali. Quindi il tentativo è quello di ampliare la salvaguardia di questi ambiti che hanno particolare pregio, e il fatto di evitare che qualcuno possa segnalare un lavoro e cominciare il giorno dopo senza una visione del progetto anche da parte dell'amministrazione o degli enti competenti o della commissione edilizia è tesa a questo, nel senso alla salvaguardia di ambiti del nostro territorio comunale che hanno particolare pregio.
Grazie consigliere, la parola a qualche altro consigliere volesse intervenire. Passerei quindi alle dichiarazioni di voto. Se non ci sono dichiarazioni di voto, pongo in votazione la proposta di delibera numero 4, ad oggetto segnalazione certificata inizio attività, articolo 23 bis DPR 380/2001, individuazione ambiti territoriali esclusi. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Quindi all'unanimità viene approvato. Anche per questa delibera vi chiedo di porre in votazione l'immediata eseguibilità. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? All'unanimità viene anche dichiarata immediatamente eseguibile. Passerei quindi alla proposta di delibera numero 5, ad oggetto accettazione e donazione dei signori Radice Armando e Radice Patrizia del complesso immobiliare ex Teatro Monti, ora Cinema Moderno, sito in via Valenzasca numero 24. La parola al nostro assessore Mirizio, sempre relatore.
Grazie Presidente. Con questa delibera affrontiamo questa sera una questione direi importante da un lato e dall'altro lato sicuramente che fa onore a dei nostri concittadini, stiamo parlando di signori Radice Armando e Radice Patrizia, che con nota del 21 febbraio del 2014 hanno, dopo alcuni incontri che hanno fatto con l'amministrazione, quindi parlando più volte anche con il nostro sindaco, avevano anticipato che era loro intenzione donare questa struttura all'amministrazione comunale. Effettivamente, come dicevo prima, con nota datata 21 febbraio, i signori Radice Armando e Radice Patrizia
hanno manifestato l'intenzione di donare questo immobile. Stiamo parlando dell'immobile ex Cinema Moderno, un immobile che tutti conoscono, ubicato in via Valenzasca, ha una superficie lorda complessiva di circa 1200 metri quadrati e l'immobile è costituito da 3 unità abitative con relativa pertinenza e dalla struttura dell'ex cinema moderno. È un immobile che, ai sensi del decreto legislativo 42/2004, è riconosciuto di particolare interesse storico-artistico in quanto all'origine facente parte di un complesso monastico di impianto seicentesco, ex chiesa Assunzione Maria Vergine e San Filippo Neri, annessa all'ex monastero delle Orsoline, successivamente trasformato in teatro Monti. Naturalmente nella lettera con cui era il signor Radice Armando, Radice Patrizia, hanno manifestato l'intenzione di donare questo immobile al Comune di Borgonero, c'è un preciso richiamo allo sviluppo di un centro culturale che sia di lustro e di prestigio per la città. L'immobile, naturalmente, è un immobile che per la propria ubicazione si presta a un utilizzo con finalità pubbliche, risultando utile anche per l'attuazione di programmi a favore della collettività, quale lo sviluppo e l'organizzazione di un polo culturale. È evidente che, lo anticipo, nel senso che come amministrazione comunale stiamo facendo dei passi un po' alla volta, no? Quindi inizialmente c'era stato questo pourparler, poi il dialogo si è manifestato con la lettera con cui intenzione di donare e adesso naturalmente la delibera di consiglio necessaria per acquisire l'immobile come patrimonio, no, dell'amministrazione comunale, quindi inserirlo poi nell'inventario comunale tra i beni demaniali per quanto riguarda la porzione di immobile vincolato quale bene interesse storico-artistico e tra i beni disponibili invece le unità abitative con relativa pertinenza, è evidente che ancora ad oggi non ci sono state delle non ci sono naturalmente in questo momento delle idee immediate per l'utilizzo di questa struttura. Sicuramente l'idea di poter avere all'interno del nostro territorio, all'interno del Comune di Borgomanero, questa importante struttura fa naturalmente onore ai signori Radice, Armando, Radice Patrizia che l'hanno donato, a noi come Comune di avere ricevuto in donazione questa struttura e vedere naturalmente di poterla utilizzare il prima possibile. Abbiamo fatto anche più volte un sopralluogo, sicuramente alcuni interventi di manutenzione ordinaria saranno necessari per poterlo utilizzare, però ha un ampio salone, il palco, se non mi ricordo male, è anche in buone condizioni e quindi magari con degli interventi appunto di manutenzione ordinaria si può già utilizzare, magari è chiaro che ci sono delle sedie probabilmente un po' scomodine, cioè, nel senso che comunque non come dice Pastore vintage, quindi ci sono delle sedie un po' scomodine, però comunque la struttura è in buone condizioni, ecco, e quindi devo dire che a nome dell'amministrazione comunale, e mi auguro poi anticipo a nome dei consiglieri, poi sicuramente i consiglieri faranno i loro interventi, sicuramente dobbiamo dire grazie ai signori Radice per questa importante manifestazione di attenzione e di volontà per lasciare a ricordo loro di questo immobile al Comune di Borgonero. Grazie.
Grazie assessore, la parola al consigliere che vuole intervenire. Prego consigliere Pastore.
Sì, anch'io mi unisco al ringraziamento dell'assessore alla famiglia Radice, perché sicuramente quando delle persone con questa, diciamo così, spontaneità donano delle strutture al comune, il comune non può che ringraziare, anche perché anche se oggi forse non c'è una destinazione d'uso ben chiara, però questo non toglie che le cose possono cambiare, le iniziative possono sovrapporsi, insomma, quindi non sappiamo esattamente quello che succederà o le esigenze che avrà l'amministrazione comunale nel prossimo futuro, quindi ben venga questa donazione. Io mi auguro che il comune faccia di questa iniziativa, ne faccia anche tesoro e capire quali sono un po' gli utilizzi. Dicevo che le sedie, mi ricollego a quello che diceva l'assessore, al massimo le sedie possono essere vendute in eBay, perché sono diventate vintage queste sedie. Se voi andate in eBay trovate queste sedie valorizzate, diciamo, no? Questo non è una battuta, ma è così. Poi chiaramente, insomma, tutto questo ha tanti punti interrogativi. Quindi ben venga questa accettazione, anche noi ci uniamo ai ringraziamenti nei confronti della famiglia Radice. Grazie.
Grazie consigliere Pastore, la parola al consigliere Begonzi, prego.
Beh, noi del PD, quando abbiamo saputo questa notizia, ovviamente siamo stati ben lieti di vedere che Armando e la figlia Patrizia Radice avevano preso questa decisione. E ancora di più lo siamo stati sia analizzando la valenza storico-artistica dell'immobile, ma in particolare vedendo quello che c'è anche scritto nella delibera che andremo a votare, che i proprietari hanno manifestato l'intenzione di donare il predetto immobile al Comune di Borgomanero per lo sviluppo di un centro culturale, quindi con una finalità ben precisa, non donato così che poi il Comune ne fa quello che vuole. È chiaro che poi gli interventi da fare, la destinazione per cui effettivamente utilizzare il bene sarà da decidere, da scegliere, però è per lo sviluppo di un centro culturale che sia di lustro e di prestigio per la città. E proprio per questo elemento, visto che questa sera si è parlato tanto delle commissioni, ci piacerebbe che la Commissione 2 venisse in particolare incaricata di magari valutare, vedere, in modo proprio che anche alla minoranza in questo preciso frangente, visto l'interesse dimostrato da noi e come penso da tutti gli altri, possa essere partecipe e coinvolta, perché dalla unione delle forze in questo caso secondo me si potrà trovare magari, perché no, una modalità piuttosto che un'altra per trovare qualche minimo finanziamento per un inizio, un'apertura. Anche perché parlando con Patrizia Radice, che come voi sapete è mia collega alla scuola medie, lei diceva che... diceva che quando è stato chiuso il cinema, quando è stata chiusa la struttura al pubblico, era tutto a norma. È chiaro che nel frattempo le leggi possono essere modificate, purtroppo è passato qualche anno, però allora era a norma, per cui magari non c'è poi tantissimo da fare per risistemare. Ecco, ci piacerebbe se venisse fatto un sopralluogo di poter essere coinvolti per valutare la situazione e per magari apportare il nostro contributo. Grazie.
Grazie consigliere Bregonzi, la parola al consigliere Barcellini, prego.
Grazie Presidente, solo per aggiungere un contributo di questa natura. Sembra doveroso e opportuno che questa donazione abbia anche un ricordo del donatore, del o dei donatori. No, io chiederei nei tempi e nei modi, sempre che la famiglia sia d'accordo, la famiglia Radice, di porre sulla facciata di questo edificio almeno due indicazioni di carattere storico, non un libro, nel senso di proprio indicazioni che cosa era, ultimamente cinema, prima Teatro Monti e prima ancora mi sembra un convento delle Orsoline, la chiesa del convento delle Orsoline, ma proprio, e poi che il tutto è stato donato dalla famiglia Radice, perché mi sembra effettivamente così, come ad esempio laddove sorge il nuovo ingresso dell'ospedale, c'è la targa che dice i Cassina qui avevano. Ecco, questo vuole essere solo un suggerimento, grazie.
Grazie consigliere Barcellini, parola al consigliere Zanetta Elisa, prego.
Grazie. Anche noi come gruppo ci uniamo ai ringraziamenti che sono stati fatti dall'amministrazione e dagli altri consiglieri alla famiglia Radice. Penso che questa, diciamo, questa situazione, questa, questo nuovo evento ha mosso un po' di acque a Borgomanero, infatti sono state tante le persone con cui ho parlato in merito a questa donazione e soprattutto ha fatto partire un po' di idee a tante persone, infatti mi collego anch'io alla richiesta del consigliere Brigonzi di poter ampliare il più possibile la discussione in merito alla finalità di questo immobile. Soprattutto penso che lo scopo culturale sia quello che tutti abbiamo in mente e la possibilità magari anche di aprire alle associazioni che operano sul territorio e che lavorano a Borgomanero e operano per i nostri cittadini, anche per interpellare le anche per idee o comunque avere delle indicazioni. Capisco che i tempi sono difficili, che la mancanza di finanziamenti e fondi oggi è una delle prerogative per un'amministrazione che deve operare. Il mio unico suggerimento è di poter sfruttare il fatto che questo immobile sia anche un immobile vincolato e quindi ha un ruolo dal punto di vista storico. Tante sono le fondazioni che oggi propongono finanziamenti per il riuso e il riutilizzo di immobili vincolati. Un esempio, la Cariplo ancora oggi ha un bando aperto nel 2014 per la gestione e la riqualificazione, quindi sia per quanto riguarda proprio interventi strutturali sugli edifici, ma anche su un piano di gestione poi con finalità ovviamente pubbliche degli immobili. Grazie.
Grazie consigliere Zanetta. La parola a qualche altro consigliere volesse intervenire. Lascerei la parola quindi al nostro sindaco. Prego dottoressa.
Sì, io volevo un po' chiudere insomma questo momento in cui ci siamo trovati tutti a condividere una cosa bella, perché la donazione da parte di una famiglia che certamente verrà ricordata, e raccomando a Gianni se dovessimo in qualche modo dimenticarci o di ricordare ancora questa cosa, perché è giusta e doverosa, di poter anche ricordare con un segnale tangibile un po' la storia e un po' la donazione della famiglia Radice. Volevo anche però non illudere nessuno, il momento è difficilissimo per quanto riguarda il reperimento delle risorse, quella, e parlo soprattutto della parte diciamo che potrebbe essere adibita effettivamente a centro culturale, è una struttura magnifica, però ci sono colonne, ci sono forse anche elementi di pregio sotto l'intonaco, insomma è veramente l'intervento che si dovrebbe fare lì, è un intervento che mi immagino onerosissimo. A norma non c'è più nulla, perché il fatto che fosse a norma 10 anni fa conferma solo che oggi a norma lì non c'è sicuramente più niente, e quindi sarà difficilissimo reperire le risorse. Però, come è stato detto, fondamentale avere idee chiare su quello che vuole essere la destinazione, perché partire da delle idee condivise, da quindi un'ipotesi di progetto, il progetto già è costosissimo, onerosissimo. Presentarsi ai vari bandi, insomma, tutto richiede veramente risorse incredibili, quindi non illudiamoci, ma cerchiamo tutti insieme di portare a casa questo bellissimo risultato, di far vivere quella che era una chiesa e poi un teatro e un cinema, far vivere una vita nuova che sia a servizio della comunità, vista l'ubicazione felicissima, perché è proprio in centro a Borgomanero. Volevo anche così ricordare come quando noi abbiamo iniziato il nostro percorso amministrativo 7 anni fa, una delle prime considerazioni che mi sono trovata a fare era relativa alla carenza assoluta di spazi che potevano essere a disposizione delle associazioni. Tutti ci chiedevano locali, sedi, gratis naturalmente, senza affitto, con riscaldamento pagato, costi di gestione coperti, eccetera, per le tantissime associazioni che sono presenti sul nostro territorio. E noi non eravamo proprio nelle condizioni di avere gli spazi, quindi quello era il problema, che pur avendo risorse, perché 7 anni fa non c'erano i tagli di 2,5 milioni sul nostro bilancio, però non c'erano gli spazi, inventarseli era estremamente difficile, quindi è stato fatto tutto un percorso molto complicato che ci ha portato comunque a riconoscere anche, mi viene in mente fra tutti, la nuova sede, poter dare una nuova sede al centro incontro anziani, insomma di lavoro è stato fatto molto. Oggi ci troviamo con un tribunale completamente vuoto, vuoto ma non degli arredi, con una guerra continua, quotidiana, per cercare di far svuotare a chi di dovere e con i costi sostenuti da chi di dovere questi locali, che sono pieni di mobili all'inverosimile. È una roba, noi siamo stati a fare ancora settimana scorsa un sopralluogo, lunedì, martedì, quando era, una cosa inimmaginabile. Il tribunale è tutto in teoria a disposizione e tutto pieno di arredi che devono essere portati via dal comune di Novara, peraltro, perché a loro compete. Ovviamente Novara ha il problema enorme di dove mettere questi arredi, quindi stiamo lavorando fianco a fianco, ho telefonato anche a Ballaresola per cercare di trovare soluzioni il più in fretta possibile a questa cosa, perché il tribunale è uno spazio enorme e ci auguriamo ovviamente di poterlo affittare, però in piazza non abbiamo notizie dell'INPS, tutto tace, tutto riparte, non si capisce mai bene, ma anche l'ex pretura potrebbe essere in tempi forse non biblici totalmente a disposizione. Su Villa Zanetta per fortuna abbiamo condiviso insomma un'ipotesi che poi è andata a buon fine per far dar vita, grazie alla presenza di una importante associazione che ha valenza a livello nazionale, per poter far rivivere Villa Zanetta, perché altrimenti anche quella struttura lì sarebbe rimasta vuota, perché il problema oggi è reperire le risorse, non è più reperire i locali, gli immobili, trovare gli spazi, quello sembra che sia un problema assolutamente superato, in compenso non c'è un euro in cassa per poter fare questo tipo di interventi. Quindi ringrazio tutti per la disponibilità e mi auguro che tutti insieme, oltre a delle idee buone che possano far rivivere la struttura, ci possa essere anche tutti insieme la possibilità di avere dei finanziamenti per poter ristrutturare come merita quello spazio, che tolti certi orpelli che erano funzionali alla proiezione, tipo la cabina lì, che è una cosa che ha un impatto pazzesco nell'ingresso si capisce benissimo che era una chiesa. Non l'avevo mai notata quando andavo al cinema lì fino a 10 anni fa, però guardandola con occhi diversi vedi le colonne, vedi le volte, vedi addirittura la volta della struttura, quindi, però la scala è in comune con gli appartamenti, quindi anche queste sono difficoltà che andranno affrontate. Non c'è una scala di servizio per gli appartamenti e una scala per il cinema o quello che era il cinema, la scala è la stessa, uno scalone enorme, quindi tutti insieme insomma cercheremo di far rivivere questa struttura. Grazie.
Grazie dottoressa. La parola a qualche altro consigliere volesse intervenire, se no passerà alle dichiarazioni di voto. Se non ci sono neanche dichiarazioni di voto, passerei alla votazione. Pongo quindi in votazione la proposta di delibera numero 5 all'ordine del giorno, ad oggetto accettazione e donazione dei signori Radice Armando e Radice Patrizia del complesso immobiliare ex Teatro Monti, ora Cinema Moderno, sito in via Valenzasca numero 24. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? All'unanimità dei presenti, con 16 voti favorevoli, viene votate favorevolmente. Anche per questa delibera va votata l'immediata eseguibilità. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Quindi con 16 voti favorevoli viene dichiarata anche immediatamente eseguibile. Passiamo quindi alla proposta di delibera numero 6, ad oggetto rimozione impianto di distribuzione di carburanti in piazza Mazzini, cessazione concessione comunale. La parola al nostro relatore, l'assessore Pierfranco Merizio. Prego, assessore.
Grazie Presidente, questo per dire, mi riallaccio un po' alle parole che diceva la consigliera Brigonzi quando parliamo di burocratizzazione. Cioè i passaggi che bisogna fare nell'ambito naturalmente di alcuni provvedimenti che sembrano semplici invece sono poi abbastanza più complessi. Stiamo parlando dell'ex impianto di carburanti in piazza Mazzini. Non sto a raccontare, avete voi tutti la delibera, comunque in sintesi. Nel febbraio del 31, con una deliberazione di podestà, veniva concesso alla ditta Daniele Alberto di installare in piazza Mazzini un distributore automatico di benzina, ponendo naturalmente a carico del concessionario tutti gli oneri derivanti dall'installazione di questo manufatto e mallevando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo. Il terreno, questo provvedimento precisava espressamente che il terreno su cui veniva installato l'impianto permanesse in assoluto proprietà dell'amministrazione comunale, decreto del prefetto del 73 con cui viene autorizzato l'esercizio di impianto di distribuzione automatica di carburanti e circolare del presidente della giunta regionale che rinnovava nel 91 l'autorizzazione, convertendolo in una concessione per anni 18. Arriviamo ai giorni nostri, questo impianto di distribuzione carburanti con segnalazione certificata inizio attività del 24 giugno 2013 è stato rimosso, che il sito, come indicato in una nota pervenuta all'amministrazione comunale, allegato agli atti di consiglio comunale il 26 agosto 2013, non ha avuto questo sito necessità di bonifica. I lavori di rimozione sono terminati nel 14 settembre 2013. In seguito alla rimozione di questo impianto di distribuzione carburanti, non essendo interesse riguardo alle sorelle Daniele e Daniele Franca, hanno comunicato la rinuncia al diritto di superficie. Oggi questa area sgomberata dall'impianto di distribuzione carburanti è tornata nella piena disponibilità del Comune a servizio della collettività quale bene demaniale. Quindi, come anche la delibera relativa al si tratta naturalmente di due cose diverse, la delibera relativa alla donazione dell'ex cinema moderno, si prende atto di confermare che l'inserimento di questo bene nell'inventario dei beni immobili mobili comunali come bene immobili demaniali. Nel frattempo avete visto che comunque l'amministrazione ha cercato di comunque di regolarizzare questo spazio, perché comunque era utilizzato un po' così in modo promiscuo, soprattutto come area di sosta, quindi abbiamo cercato di disciplinare la sosta all'interno naturalmente di quell'area, cercando anche di, è vero, di dare naturalmente la possibilità, visto che comunque la utilizzavano parcheggiando in modo selvaggio, ma cercando anche di salvaguardare anche un occhio di riguardo al pedone, perché comunque sono tanti coloro che accedono al nostro centro storico a piedi o in bicicletta da quella zona, e sono anche tanti coloro che si recano naturalmente a fare la spesa all'interno della struttura commerciale che è confinante con questa area.
Grazie assessore, la parola ai consiglieri che volessero intervenire. Prego consiglieri. Se non ci sono interventi, passerei alle dichiarazioni di voto. Pongo quindi in votazione la proposta di delibera numero 6 all'ordine del giorno ad oggetto rimozione impianto di distribuzione di carburanti in piazza Mazzini, cessazione concessione comunale. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Quindi all'unanimità dei presenti viene dichiarato favorevole. 14 per esattezza. Anche per questo punto va votata l'immediata eseguibilità. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Con 14 voti viene dichiarata anche immediatamente eseguibile. Passiamo quindi alla proposta di delibera numero 7 all'ordine del giorno, ad oggetto individuazione organismi collegiali indispensabili, sensi articolo 96, decreto legislativo 267-2000, determinazioni. Relazionerò io questo punto. L'articolo 96 del decreto legislativo numero 267-2000 dispone che ai fini di conseguire risparmi di spesa e recuperi di efficienza nei tempi di procedimenti amministrativi, i consigli e le giunti, secondo le rispettive competenze, con provvedimento da emanare entro 6 mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, debbano individuare i comitati, le commissioni, i consigli e ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo dell'emanazione del provvedimento e le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preeminente competenza nella materia. Dalla ricognizione che è stata fatta presso questo ente, oltre a quelle che naturalmente sono gli organismi collegiali previsti da specifiche disposizioni di legge e che non possono essere in alcun modo messi in discussione, tutti gli altri organismi che svolgono indispensabili funzioni nell'ambito istituzionale ve li elenco. Conferenza di capigruppo consigliari, commissione consultiva asilo nido, consulta per l'ambiente, commissioni consigliari permanenti, commissione edilizia comunale, commissione comunale per l'amministrazione dell'ascito Rosemare Giovanni Pennaglia, commissione per l'amministrazione dell'ascito Vincenzo Carlo Tornielli, comitato di redazione del notiziario comunale, commissione scuole paritarie Maria Immacolata, Luigi Lucchini e Antonio Rosmini, commissione locale per il paesaggio. Apro quindi la discussione e vi invito a prendere la parola se voleste intervenire. Pagano fa parte. Grazie. Prego, consigliere Pagano, a lei la parola.
Un saluto a tutti. Sì, assolutamente, volevo solamente dire una cosa in merito a questa delibera. Per quanto riguarda tutte queste commissioni, che prevalentemente sono consultive, no? Quindi che hanno un'utilità, diciamo, da parte dell'organo appunto di governo di questo comune, l'amministrazione, di consultare tutte queste commissioni. Ecco, per far sì che abbiano una maggiore utilità, ci auguriamo che il tutto non venga fatto come si è svolto per la questione, per esempio, dell'asilo nido, che era stata lasciata scadere per circa un anno e non se ne è saputo più nulla ed è stata rinnovata tra l'altro da poco. Chiediamo quindi all'amministrazione una maggiore attenzione da questo punto di vista e soprattutto chiediamo che questi organismi non siano degli organismi dove ci si ritrova e viene lasciato tutto nei cassetti come lettera morta, ma che siano degli organismi effettivamente utili per migliorare dei servizi che comunque sono molto importanti e fondamentali per questa comunità. Quindi la mia non venga presa come una polemica, ma come un modo per cercare di fare di più e meglio per questa città. Grazie.
Grazie consigliere Pagano, la parola a qualche altro consigliere che volesse intervenire. Se non ci sono altri, prego consigliere Barcellini.
Sì, solo per avere la certezza, Presidente, che siano ancora tutte a titolo gratuito le presenze.
Le presenze delle commissioni?
Le presenze delle commissioni non hanno un gettone di...
Le commissioni a cui partecipano,
no,
i consiglieri?
Un momento, quale consigliare lo so perché ne faccio parte.
Decisamente.
Ma delle altre?
No.
Ok.
Sono gratuite. Sono gratuite? Tutte gratuite, sì.
Anche quella del paesaggio?
Sì. Tutte. Tutte le commissioni a cui non partecipano i consiglieri, che quindi o che non hanno rinunciato il loro gettone di presenza, vengono pagate con il gettone di presenza, tutte le altre commissioni sono gratuite, a titolo gratuito. Gratuita.
Ma non c'è.
Se non ci sono altri interventi, passerei quindi alla votazione. Pongo quindi in votazione la proposta di delibera numero 7, ad oggetto individuazione organismi collegiali indispensabili, ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 267-2000, determinazioni. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Quindi con 15 voti favorevoli viene deliberata e dichiarata. E per, anche per questa deliberazione bisogna votare l'immediata eseguibilità. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Con 15 voti favorevoli viene anche dichiarata immediatamente eseguibile. Prima di passare alla proposta di delibera numero 8, che è un'interrogazione, voglio soltanto fare un appunto al consigliere Fontaneto. Le interrogazioni che lei ha presentato non sono state inserite in questo Consiglio Comunale, semplicemente perché con l'adozione del nuovo regolamento coi tempi di risposta previsti per la risposta non rientravano e quindi vengono inseriti nel prossimo Consiglio Comunale. Proposta di delibera numero 8, ad oggetto interrogazione presentata dai consiglieri Pastore Pierluigi, Barcellini Giovanni e Brigonzi Margherita Maria, protocollata in data 16 giugno 2014 al numero 22189/2014 in merito ai lavori di ampliamento del cimitero di Vergano. La parola al primo consigliere firmatario, il consigliere Pastore, prego.
Per la lettura. Grazie Presidente. Premesso che sono in corso i lavori di ampliamento del cimitero di Vergano e dal cartello esposto risulta che il progetto è stato approvato in data 14/12/2011 e il contratto con la ditta appaltatrice è stato stipulato in data 19/7/2012. Considerato che la determinazione delle tariffe di assegnazione dei loculi e delle tombe di famiglia è stata effettuata con atto del 30/4/2012, che da una visita effettuata parrebbero mancanti le sole lastre in pietra poste a chiusura dei loculi prefabbricati. Considerato il tempo trascorso dalla data di inizio dei lavori e che occorre intraprendere ogni iniziativa per completare i lavori, per dare compimento ad un'opera avviata nel 2012, rispondendo in tal modo alle legittime aspettative dei cittadini, alcuni dei quali hanno già sottoscritto le prenotazioni. I sottoscritti consiglieri comunali interrogano il sindaco per conoscere a. se la scelta della tipologia di pietra posta a chiusura dei loculi è già stata effettuata e a chi compete tale decisione, amministrazione comunale, direzione lavori o specifica di capitolato d'appalto. Se l'attuale mancanza delle lastre sia dovuta a grave dimenticanza nel progetto approvato o semplice ritardo nella posa. C. Se sono stati rispettati i tempi di contratto e i lavori dopo la posa delle citate lastre di chiusura si saranno conclusi senza ulteriori costi. D. Entro quale data si prevede che le sepolture saranno nella disponibilità dei concessionari che attendono da tempo e hanno già versato gli acconti. Grazie.
Grazie consigliere, la parola al nostro sindaco per la risposta. Prego dottoressa.
Allora, in risposta all'interrogazione in oggetto si informa che rispondendo al punto A e al punto B, nel progetto esecutivo dei lavori di ampliamento del cimitero di Vergano, approvato con determina dirigenziale 466 del 14 dicembre 2011, era prevista la chiusura dei loculi in servizio di antigorio. A seguito di perizia di variante in corso d'opera, approvata con determinazione dirigenziale del dicembre 2012, sono state stralciate opere di finitura in pietra che saranno realizzate in economia. La domanda C, se sono stati rispettati i tempi di contratto. I tempi di contratto sono stati rispettati con assegnazione di sospensioni e proroghe concordate e concesse dall'amministrazione comunale. Entro quale data si prevede che le sepolture saranno nella disponibilità? È volontà dell'amministrazione comunale fare tutte bene nel minor tempo possibile, ma la data dipende dai vincoli che il rispetto del patto di stabilità impone al bilancio.
Grazie dottoressa per la risposta. La parola al consigliere Pastore per dichiarare se è soddisfatto o meno.
Allora, premesso che non voglio, cioè la motivazione di questa interrogazione è quella di sollecitare la chiusura dei lavori e non voglio fare assolutamente polemica, però bisogna secondo me puntualizzare alcune cose, perché io ho controllato il progetto iniziale prevedeva effettivamente la chiusura in lastre di sasso di antigorio dei loculi, però è stata fatta una variante, una perizia suppletiva di variante che è stata approvata dall'amministrazione comunale e in questa variante, in questa deliberazione viene citata una cosa che secondo me è abbastanza importante. Tra i vari punti dice che questa variante non comporta modifiche sostanziali al progetto originario, non comporta nuove categorie di lavoro, prevede un importo in aumento al netto del ribasso d'asta di 16.701 euro oltre IVA, eccetera, eccetera. Io ho guardato il progetto, però, secondo me, allora, sono stati aumentati il numero dei loculi, perché sono stati portati a 36 loculi. Questo ulteriore lavoro ha fatto sì che le lastre in sasso non si siano potute effettuare, perché sono state fatte dei lavori in aggiunta, e quindi credo che ci siano state fatte delle nuove categorie di lavoro, comunque le sostanziali modifiche ci sono state, perché io capisco che il Comune abbia detto alla direzione dei lavori: fai altri loculi perché così, insomma, c'è magari anche richiesta, si vendono, eccetera, eccetera. Però questo non deve comportare il fatto che le chiusure dei loculi e comunque la scelta delle lastre debba impedire l'utilizzo, perché ci sono persone che hanno prenotato e pagato già da tempo. Questo è un lavoro che ha un inizio lavori all'inizio del 2012, erano 365 giorni da capitolato la chiusura dei lavori. Se noi passiamo 365 giorni è un anno, quindi 2012, 2013 e siamo nel 2014, esattamente a metà. Quindi sono passati non 365 giorni, ma ben due volte e mezza. Allora io credo che sia essenziale a questo punto che si prendano delle decisioni perché questi lavori possono essere chiusi, perché alla fine le persone hanno già pagato, hanno anticipato, hanno portato delle risorse, hanno delle aspettative importanti, e quindi credo che sia necessario, assolutamente necessario, chiudere questi lavori. Dopodiché questo discorso del patto di stabilità non l'ho ben capito, perché tutto sommato anche con la perizia supplettiva e di variante si è rimasti all'interno della cifra dello stanziamento, i famosi 300 milioni dell'appalto, e quindi questo discorso 300.000 euro dell'appalto, scusate, e quindi questo discorso a mio giudizio poteva essere gestito probabilmente in maniera diversa, perché è una cosa fondamentale. Oggi, se lasciamo ancora lì questo cimitero, stanno nascendo le erbacce tra i blocchetti dell'autobloccante, e quindi è importante un utilizzo, è importante chiudere questi lavori, perché c'è un'esigenza forte da parte della popolazione di Vergano e di Santo Stefano. Quindi credo che l'amministrazione debba dare massimo impegno e massimo sforzo alla chiusura di queste cose. Quindi, dato che abbiamo guardato anche proprio un po' la perizia suppletiva prevedeva poi soltanto alla fine di aumentare il numero dei loculi, mi è spiaciuto di vedere che questo sia avvenuto a discapito delle lastre, perché qua si dice le lastre vengono poi fatte in economia, ma in economia cosa vuol dire? Che sono i singoli proprietari che vanno a mettere le proprie lastre, che il comune farà un appalto in qualche modo, non lo so, cioè certamente deve essere chiarita questa situazione, che ancora oggi lascia degli spazi di incertezza secondo me molto importanti. Grazie.
Grazie consigliera, farò il nostro sindaco per la replica. Prego.
Sì, io capisco la preoccupazione di Pierluigi Pastore, che essendo stato sindaco ai tempi della costruzione del cimitero della città capoluogo, del cimitero capoluogo, ha vissuto 12 anni, 15 anni di ritardo dei lavori, e quindi chiaramente sono situazioni che addolorano. Ricordo Barcellini che aveva il problema della tomba di suo papà, insomma, chiaramente quando i lavori ritardano, così come è stato per il cimitero capoluogo, non ci auguriamo ovviamente di stare in ballo 10 anni, ma si pensa anche alla sensibilità delle persone, quindi spiace molto. In realtà questi lavori sono poi iniziati da un anno e mezzo, due anni. Quindi i tempi sono assolutamente, considerati le difficoltà che si incontrano quotidianamente, comprensibili e compatibili con quelli che sono i tempi della pubblica amministrazione. Sono stati realizzati 36 loculi in più, e quindi, come ha detto Pierluigi Pastore, la variante comprendeva anche questa modifica. Attualmente sono 33 i loculi che sono stati già prevenduti, diciamo, e due tombe, mi sembra. gentilizio. Quindi pensiamo in tempi brevi di riuscire a terminare, perché i soldi ci sono, come ha detto Pierluigi Pastore. Il problema è che non si possono spendere, perché è veramente forse difficilissimo, a me per prima capirlo, immagino quanto possa essere difficile per una persona normale riuscire a capire che dalla cassa non può uscire niente se non è coperto dalle entrate. Non è possibile. L'avere lì i soldi non significa poterli spendere. Questa è la guerra nostra quotidiana, perché avere anche la disponibilità economica, ma nel corso dell'anno non li puoi spendere se non c'è un'entrata equivalente. Quindi è difficilissimo. Spiace ovviamente per le famiglie che hanno anticipato comunque un 30%, mi sembra. Le finiremo al più presto. È nostra intenzione far bene, fare in fretta, fare tutto il possibile, però se non possiamo permetterci di sforare il patto di stabilità, perché se sforiamo il patto di stabilità le conseguenze sono drammatiche per quanto riguarda proprio il bilancio della città nell'anno seguente, perché diminuiscono i trasferimenti, sono tutta una serie di problemi. Quindi non possiamo, è così, non ci piace, è triste, è terribile, è quello che si vuole, ma è così. Stiamo ipotizzando intanto di riuscire comunque al più presto e finire quelle che le tombe gentilizie e certamente la zona dei loculi e degli ossari. Il cimitero è molto grande, cioè, risponde alle esigenze della frazione e cercheremo nei tempi più brevi possibili di completarlo. Però per i miracoli non siamo attrezzati e forse contiamo sugli scienziati, insomma. Grazie.
Grazie, signor. Non avendo altri argomenti da sottoporvi, alle ore 20 e 25 dichiaro chiusa la seduta di Consiglio Comunale e vi auguro buona serata.